16 febbraio, approfondimento.
Oggi tra l'altro se vi ricordate, noi abbiamo fatto anche ieri della materia che è proprio da terzo livello, non era da secondo livello. Io amo molto il fatto che comunque sia le persone, è bello se si portano, l'ho fatto? Sì, vabbè, dopo lo facciamo. A me conforta molto il fatto che la sociologia è talmente un casino che è difficile stabilire dei confini annuali. È il bello, credo sia il bello, tra l'altro con i ragazzi del corso quest'anno, forse qualcuno che esce, che è molto, anche quelli che sembravano i meno interessati e più riottosi, tipo con l'acqua che rasta lì, eccetera, così. Però visto che sono dei ragazzi, però non mi mollano, sono lì, eccetera, credo che siano.
Positivo.
Quindi, bene, stiamo incominciando, non a caso, ripeto, quest'anno abbiamo 330 iscritti, quindi speriamo che qualcuno resti. Quando facciamo gli esami è un coso, è un massacro. Però d'altro canto credo che a nessuno di noi vada il fatto di rinunciare a un certo tipo di smalto, un certo tipo di rapporto con le persone. Poi se funziona, ecco, qui rinnovo il fatto che siccome qualcuno ha detto che faceva fatica a raggiungermi, non scrivetemi delle email che tanto le leggo un paio di volte all'anno. No, devo dire che ultimamente sono stato più bravo perché appunto così, qualcuno di noi si riattiverà un po' ad aiutarmi sull'email universitaria, spero. Quindi il discorso di fondo è proprio però in questi termini. Stiamo andando avanti, spero che questi due giorni, giorno e mezzo, siano stati interessanti. Quindi il discorso va comunque avanti, anche per una parte l'abbiamo costruita qui, perché il discorso sulla narcisofrenia è un discorso che io non faccio da una vita, sì. Invece l'ho ripreso ed è veramente interessante, perché credo che ieri sia uscito molto bene l'importanza di questo concetto, che ripeto è stato uno dei primi concetti, se ti ricordi, siccome non riuscivo a spiegare certi fenomeni, introdussi questo discorso, anche perché poi invece ci sono stati anche degli illustri sociologi come Cosco, sia quello di Milano, quello della Cattolica di Milano,
Cesario,
ecco, che l'ha scoperto l'anno scorso, l'ha scoperto il narcisismo, no? Che ha scritto questo libro ve lo ricordate?
Sì.
Chi c'era si sarà accorto che io non ho detto niente, perché avrei potuto dire molto, nel senso che purtroppo sì, però nel mio commento sono stato, diciamo, molto disponibile, ecco, come di solito spero di essere, però non a caso lì c'erano tutte le premesse per capire che il nostro discorso è giusto, perché
non ho capito niente di quello.
Lo so, no, non è. Stai sbagliando. Stai sbagliando. Cesario si è impedito di capire, perché nonostante tutto nel suo testo non fa riferimento a me, però le cose che le sa, perché gliele ho dette in passato, i riferimenti stanno passando, perché se un sociologo si comincia ad occupare di narcisismo, che in teoria è un concetto psicologico e non è vero, vuol dire che qualcosa è passato. Infatti io sono stato contento, perché comunque sia stanno prendendo.
Ha fatto pure quello sulla soggettività.
Quello che ha fatto?
Ma non lo possiamo dire.
Qual era quello?
No. Sì. Sì, 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 sì. No, ma loro sono tutti persone, sono tutte persone. Guardate, una delle cose più interessanti è il concetto di identità. Perché c'è stato questo vecchio convegno tanto tempo fa, molto interessante, perché invece ha portato alla luce proprio la natura sociologica dell'identità. Dopo naturalmente per noi il discorso è andato avanti anche meglio, perché logicamente avendoci messo sotto tutta una serie di concetti, il discorso di identità, scusatemi, ma io non lo riconosco agli psicologi, poche lo possono usare, diciamo, lo usano, non è questo, ma è un concetto che non ha niente a che fare con la dimensione psicologica intesa in senso restrittivo. È chiaro, come disciplina parallela va benissimo, ma pensare che sia un discorso, mentre per quello di personalità, come abbiamo detto cento volte,
ma per loro sono sinonimi, quindi quando parlano di identità, se tu gli dici no, non è, dici no, come l'identità, personalità, quindi fanno riferimento,
esattamente, non a caso però il discorso è quello che noi stiamo facendo, però non riescono a gestire poi un uso. È chiaro che nel momento in cui una persona mi parla dell'era del narcisismo e comincia a introdurre il narcisismo come figura patologica sociologica, è sulla nostra linea. Io infatti non ho nessun tipo di, e sono molto contento di questo fatto, ecco, nel senso che pian piano con molta fatica, ma certi concetti anche per i sociologi sono fenomenali, perché sono i primi a censurarsi e a darsi, a limitare la propria cosa. Prova ne sia il fatto che sociologia di Pescara è l'unica, credo, in Italia che è cresciuta moltissimo di sociologia. In tutte le altre università la sociologia è in crisi, perché non sa cosa farsene. Il discorso è molto semplice: cosa ne fa uno di un geologo? Almeno lo sai, non lo usi, ma almeno sai che cosa ne puoi fare. Di un ingegnere lo stesso, di un sociologo. Io quello che ho cercato di spiegare alle persone, soprattutto al servizio sociale, a me quello che mi fa imbestialire il fatto che delle persone che fanno servizio sociale non capiscano che se no saranno sempre subalterne a un discorso della psicologia o della psichiatria, non avranno nessuno spazio. Invece una persona che è esperta in servizio sociale dovrebbe sapere cosa farsene della conoscenza sociologica, perché se no non si capisce. Quindi dovrebbero diventare, nella mia testa, degli infermieri sociali, facendo il parallelo con i medici, perché è chiaro che nel momento in cui un assistente sociale non ha l'autonomia e l'autorità per fare terapia, però deve intervenire sul disagio sociale, sulle dimensioni relazionali, eccetera, è lo stesso rapporto, a mio avviso, che c'è fra infermiera e medico. Ecco, tanto per avere un'idea, no? Che almeno così cominciamo a precisare anche i nostri profili professionali. Una cosa che vi anticipo, ma di cui discuteremo, è purtroppo questo macigno che c'è un po' sul discorso del riconoscimento, perché abbiamo proprio con Bursi, siamo andati a parlare con una persona che si occupa di queste cose, e lui ha detto che il discorso problematico riguarda il termine di terapia. Cioè loro sistematicamente, perché si troverebbero a scontrarsi con l'ordine degli psicologi, degli psichiatri e degli psicoterapeuti. E ha detto: se voi cambiaste il nome e il coso, io ho detto che naturalmente non ho preso posizione, ho detto che ne avremmo parlato noi, però scusatemi, no, tanto forse non tutti ho detto come è nato il termine socioterapia, non so se lo volete sapere.
Sì, sì, sì.
In quale termine
arrivo? No, non fa un proposito.
Basta, sì. Che togliamo terapia.
Sì. Allora, in effetti io all'inizio pensavo di fare un discorso di socioanalisi, perché partì proprio. Ora c'è un mio collega di allora a Bologna che aveva scritto un libro che si chiamava proprio Socioanalisi, che non c'entrava un tubo, era semplicemente un'analisi
come? Socioanalisi sociale dei problemi.
No. L'analisi sociale delle dimensioni basta, quindi era un discorso sociologico puro, per lui socioanalisi voleva dire che tu facevi delle analisi in base alla sociologia e basta. No? Solo che da lì entrai un po' in difficoltà, perché non potevo usarlo come discorso nostro. E lì mi viene fuori l'esempio, siccome c'è la psicanalisi e la psicoterapia, feci il parallelo socioterapia. A mio avviso è stata una scelta molto felice, perché se noi avessimo fatto un discorso di sottoanalisi, comunque ci saremmo preclusi la dimensione applicativa della sociologia, che è un discorso a mio avviso molto stupido. Io ho già detto lì, adesso ci dobbiamo rivedere adesso appena possibile, direi ai primi del mese prossimo, perché lui ha detto: se volete fare la battaglia, dico sicuro, cioè per quel che riguarda me personalmente non ho dubbi, è chiaro, ma credo che anche noi non dobbiamo avere dubbi, perché se mettessimo dappertutto socioanalisi ritorneremmo indietro rispetto alle nostre potenzialità. Però intanto ve lo volevo dire, così tanto ci pensate, cioè, per cui anche il discorso del riconoscimento a mio avviso sta perdendo molto di interesse, nel senso che sì, va bene, ci siamo sbattuti, per carità, siamo grati a quelli di noi che si sono sbattuti e vedremo di far funzionare queste cose qui, però i casi sono due, scusatemi, o ripresentiamo la domanda sempre come solo terapia e cominciamo a fare un certo tipo di battaglia, e io...
Come? Significa che legalmente nel momento in cui loro ti respingono la domanda ti stanno aggiungendo di tempo per fare il ricorso, e quindi
non solo, ma vai allo scontro,
la sede istituzionale sarà poi il giudice che stabilirà, e siccome non c'è un'egemonia sul termine terapia, però sì.
No, ma per noi, scusate, tra l'altro è questa veramente la battaglia paradossalmente da cercare di vincere, perché se dovessimo vincere, se fossimo...
Quando qualche anno fa io fui attaccata a Ischia, io ho avuto contro tutti l'ordine di tutta la salute mentale, tutta la materna infantile, che fecero mandare le lettere dall'ordine degli psicologi della regione Campania e quello dei medici, tutte e due, e dicevano che praticamente io non mi dovevo permettere, che usurpavo il termine socioterapia, perché questo era... Allora io che feci? D'accordo con lui, scrissi che praticamente io mi rifacevo la socioterapia insegnata al professore Benvenuti, anzi mandavo al professore Benvenuti la richiesta di spiegazione in merito alla cosa, e lui scrisse questa cosa, ve la faccio leggere la lettera perché è molto bella. Assolutamente, scusatemi, non hanno detto più A. Noi invece volevamo che dicessero A, B, C, perché quello era il modo per scontrarsi, capito? Però evidentemente hanno fatto leggere a qualcuno che non sono degli sprovveduti e avranno capito che non c'erano i termini per attaccarci. Però in quell'occasione già era il primo, perciò quando è arrivata la prima rigetto, dovevamo fare ricorso, perché quella era un'occasione per poter
però scusatemi, nel discorso però del riconoscimento, qualora decidessimo di andare avanti, va messo questo, perché io da questo punto di vista, non a caso, se presentiamo il ricorso, cioè il discorso questa volta, allora facciamo un discorso che deve essere completo, quindi faremo circolare appunto sia le obiezioni che le risposte, perché sono importanti, perché non è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo tipo di difficoltà. Per quello, ripeto, io adesso tornerò a parlare con questa persona, però poi saremo e faremo per muovere tutta una serie di pedine, quindi su questo non c'è nessun dubbio, ecco, scusatemi, io sarò...
Perché il discorso di Gia Teresa, chiaramente riproporre l'istanza, loro ci respingono di nuovo dei tempi giusti, si fa il ricorso,
esatto,
concettualizzare sul concetto di terapia, eccetera, eccetera. Ho l'impressione però che quando si parla di concetti, tu me lo insegni, possono passare gli anni poi in questa ipotetica battaglia legale.
Sì e no.
Può anche
no, ma capiscimi, no. Vuol dire la psicanalisi o la psicologia per avere il riconoscimento di ente terapeutico, il riconoscimento
è voluto da poco.
Sì, pochissimo.
Può passare
il... Che ci frega, scusatemi. Però il discorso deve essere quello di far capire che non abbiamo nessuna intenzione, cioè le persone che cominciano a fare i nostri corsi, che cominciano hanno e devono, a mio avviso, avere una prospettiva, certo, professionale, perché sarebbe molto stupido che...
riconosciuto
solo se ci riuscissimo, ma non ci interessa, perché come tutte le discipline, prima di essere riconosciute, e già diceva giustamente lui, ci hanno impiegato non anni, decine di anni, perché ripeto, la psicologia come minimo la faccia nascere nell'Ottocento, hai capito? Ha avuto il riconoscimento di approccio terapeutico da 10-15 anni, non di più. Quindi il discorso non lo fa.
Pensavo
che ne avesse.
No, è roba, dico, tant'è vero che ne ho usufruito anch'io, quindi non è quello.
Ultimi 20 anni.
Sì, ultimi 20 anni, non di più.
Però che sia chiaro, Maria, tu come sociologa, cioè siccome non c'è un albo, tu in qualità di sociologa puoi fare, e quindi specializzata,
fatture,
cioè, puoi fare la socioterapeuta, non so se sono chiaro, cioè nessuno può venire da te e dici che stai usurpando una professione non tua. Non so se sono... Allora, cosa è il riconoscimento istituzionale, che capite ci vogliono anni, ma anche al di là del riconoscimento di questo albo che abbassa questo registro, ma il riconoscimento culturale che il sociologo può fare terapia, e ci vogliono anni, decenni. Altra cosa è la possibilità di esercitare la professione, quindi noi possiamo esercitare la professione di sociologo socioterapeuta, nessuno da un punto di vista legale può attaccare, non so se sono chiari. Altra cosa è avere la
professione, non, però una, scusa, sì, tra parentesi, non usando termini che non siano di socioterapia,
è chiaro,
quindi guai a usare termini che non siano definiti all'interno. Una cosa, non so se ti ricordi, ci siamo già dati alcuni ambiti di interesse, ognuno di noi se ne sceglie uno e così ognuno di noi comincia a lavorare in quel settore. Io tra l'altro sono assolutamente disponibile e come dico prima, se uno mi cerca mi trova, sembra che una sola persona al nostro interno non mi trovi mai, non è lei, è una di noi, ma non è un problema. Siccome sembra che non so, non riesca a raggiungermi, manderò una mia foto formata. È chiaro?
Fai il cartonato?
Sì, è chiaro. Però deve essere chiaro da questo punto di vista che man mano che andiamo avanti, una delle idee che è riuscita proprio adesso, ci sono, c'è Margherita e Coso, come si chiama? No,
Mattia.
E Mattia, che è un altro che adesso sta incominciando a frequentarci e comincerà una cosa, sta già lavorando, si è laureato con me, quindi è una persona che diciamo è addentro, hanno cominciato a mettere giù tutti gli incontri di nostri qui e del SAT, quello che facciamo giovedì sera al coso. E l'idea era quella di far nascere dei quaderni. Una cosa importante, il Bradipo, che è la rivista di Casagianni, è la rivista dell'AIST. Vorrei che cominciassimo a capire che noi siamo dentro come AIST, quindi se qualcuno vuole pubblicare qualche cosa, cioè, naturalmente prima deve passare al vaglio, diciamo, del comitato scientifico, è chiaro, della redazione, però lì tra l'altro non preoccupatevi troppo, nel senso l'importante è che mettiate giù le idee, dopo io limo tutto, cioè cerco di, infatti per me quando devo fare, esce due volte all'anno, primo perché si chiama Bradipo, quindi esce quando può, e secondo perché è dichiarato, noi usciamo quando possiamo.
Che però le minime gare due volte l'anno non chiudiamo
fino ad ora, esattamente fino ad ora minimo, no, ma c'è un anno che deve aver fatto 4
prossima rivista sarà Pachiderma.
Come?
prossima rivista,
no Bradipo è più che sufficiente.
Comunque già, se qualcuno volesse scrivere, il prossimo numero dovrebbe uscire a maggio, sto tirando a questa data, e l'argomento è il tempo. Ho già parlato tra l'altro con uno di noi, Roberto, che probabilmente vorrà scrivere qualcosa. Bene, se riuscirà, sì. Quindi già stiamo coinvolgendo, anche se sarà di fuori di Casagianni. Sì, se vai era appunto la rivista.
Giusto, il tempo in geologia. Levi-Strauss era un geologo, pronto? Lo conosci, che sai chi è Levi-Strauss?
Levis.
No,
antropologo. È quello che ha studiato i Gini.
Antropologo.
Allora, esattamente. Quindi, estrema attenzione, lui non a caso parla proprio di stratificazione, eccetera, perché lui usa le sue conoscenze di geologo. Come?
È fondamentale il tempo in geologia.
Basta. Sì, potrebbe essere interessante anche oggi. Perché da questo punto di vista noi non buttiamo via niente, siamo dei cosi, dei bricoleurs, va bene, ci siamo, ecco. Quindi abbiamo già una rivista, pensavamo di fare i quaderni,
Bello.
In maniera che così, facendo i quaderni, abbiamo proprio tutti i nostri incontri, anche questo.
Io mi posso rivedere tutte le slide, così le correggiamo, eppure queste possono essere pubblicate.
Beh, le slide sono fatiche. Sul sito, sì, sul coso. Sì, va bene. È chiaro il discorso. Cioè, la cosa importante è proprio il fatto da adesso. Cominciamo ad andare avanti in sinergia, poche pippe, poche per mali, per beni, per sub, telefunken, eccetera, tutte queste cose qui. La cosa importante adesso cominciamo a ragionare sul concreto. Va bene.
Ma pure tipo gli appunti però li possiamo girare tutti quanti, no?
Sì,
sì, sì, pure quella cosa riservata sul sito, no?
No, allora adesso le registrazioni io continuo a mandarle via mail, non le passerò verso il sito perché se le diamo solo a chi di dovere, perché non si accaparrino le cose come è successo quella volta per il sito di quell'altra persona.
Se tu metti una password di accesso credenziale,
si scavalli a 30 secondi.
Ok,
no, ma infatti. Come vedete, la mia diffidenza nei confronti dei nuovi media è assolutamente.
Io ho preso, quando dovevo fare l'università delle robe, andavo su dei prof della sala tranquilla, tanto c'era tutto, le domande e quant'altro. Quattro password sono riuscita a bypassare.
Anche hacker allora?
No, è normalissimo.
Bene, no, bene.
I bambini di oggi.
Se conoscete qualche hacker, lo prendiamo dentro. Scusate, se conoscete degli hacker li mettiamo dentro. Anche uno se mi cerca qualcuno a caso
mi telefona. Tutto, sto inguaiata.
Va bene, a caso.
Sto proprio inguaiata. Sì, lo farò.
Come? No, cos'è?
Possiamo vedere il tuo cellulare.
Io, per forza, quella è l'unica cosa che vedo obbligatoriamente. Per cui...
Un hacker c'è già all'interno del gruppo, è a Bologna.
Sì.
No, non lo sa.
Esattamente.
Lo hacker.
Chi c'è?
Lo hacker che conta.
Bella parola, lo hacker.
A proposito, il sito credo che stia concludendo. La trattativa.
È nostro?
Pare che sia già. Dobbiamo fare il pagamento, ma è nostro.
Bene. Abbiamo ripreso il nostro sito che è AIST.
AISToterapia.org.
Ci siamo? Dà fastidio. Un altro se ne fosse appropriato. Per cui adesso siamo. Cioè, riprendiamo il nostro lavoro, il nostro percorso e andiamo avanti.
Volevo dirvi, il concetto di narcisofrenia è a pagina 339, quindi vi potete leggere tutto il capitolo in modo che fissate i concetti di malattie mediane. Sì. Sarebbe l'ultimo capitolo da pagina... aspettate... sarebbe capitolo 6, la socioterapia per un'analisi ecologica del disagio e... Vabbè, leggetevelo tutto perché chiaramente è un concetto all'interno di un discorso.
Quello, scusate, tra l'altro siamo andati oltre.
Sì, questo, però questo è importante.
Quello è stato, sì. Quello è stato il primo, appunto, uno dei primissimi concetti che il socioterapeuta, che è assolutamente nostro, non esiste in un'altra disciplina, anche se esistono schizofrenie, come abbiamo visto, narcisismo, eccetera.
Dovremmo mettere giù psicosi e tutte le altre cose.
Sì. Il glossario, certo. Sì. Sì, stiamo facendo.
Sì, quello lo sto facendo anche questo, però è una cosa un po' lunga perché lo sto facendo con i ragazzi in comunità. Quindi tutte le volte che qualcuno mi copre sul concetto, tocca recuperare la persona sul concetto. Quindi non è una cosa che ci vuole 30 minuti per farlo, è una cosa abbastanza lunga.
Tra l'altro queste sono cose che per uscire bisogna che mi metto lì e le vedo tutte perché sono obiettivamente... Uno attaccandomi ci ha dato anche un'ulteriore idea di fare un repertorio tipo DSM, che è un obiettivo ambizioso, però è interessante. Ecco. Un DSM...
Ti ricordi, c'era anche quell'idea, la storia, la diagnosi,
sì.
Che vedevo quel libro psichiatria, che era, diciamo, una descrizione sintetica del caso, E sotto c'era
la diagnosi.
La diagnosi.
Sì, sì, sì. Cioè, per avere un elenco di repertori già affermati. Tra l'altro adesso quel caso che dovrebbe venire qui è interessante, perché conterei di seguirlo, di farlo diventare un caso da manuale, perché se è come quello di cui abbiamo parlato ieri. Quello è un caso molto 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 bello, e almeno sembra, se non funziona mettiamo degli altri, perché ne abbiamo, effettivamente ne abbiamo tanti. Però la cosa interessante, come vedete, è che ci stiamo muovendo. Quindi chi è interessato si sceglie un argomento, ne parla appunto prima con noi e poi dopo vediamo di tirare fuori appunto. Cominciare a specializzarsi sui singoli concetti. Ad esempio, c'è qualcuno che ha già alcuni concetti che lo interessano?
Io devo parlare della ludopatia.
Esattamente. La ludopatia è un discorso interessante. Lì, tra l'altro, allora prendi contatto con Franco.
Ludopatia.
Di Avellino, che ha già fatto. Dovrebbe averlo già mandato, no? Guarda qua il.
Ad esempio, noi ci possiamo occupare dei minori, dei bambini.
Assolutamente.
Tanto che Giovanna già ci avevamo pensato, adesso è il momento di incominciare a scrivere delle cose.
Esattamente. Ho cominciato
su bambini, anche sulle fasi del bambino,
cominciare anche a farci la lezione.
E poi sulle varie cose.
Anche le
prima, scusatemi. Hai fatto bene, scusate. Allora, come si fa a portare avanti una riflessione in termini metodologici? Estremamente importante. Allora.
Forse ci capiamo anche su questo.
Non so perché, ma stavo parlandone per fatto lì. Stavo cercando di fare in modo che ci capiamo. Allora. Ah beh, dobbiamo finire anche questo. Beh, però può essere utile.
Vai là,
eh? Stai là. Casomai spostati.
Sì, sì, sì.
Se tu dici hanno poltrona imperiale.
Sì, sì, io quella adatta.
Guarda, quelle sedie là.
Dopo facciamo qualche foto.
Sì, però tu il
facciamo cose?
Sì, le foto.
Ah, sì. Sì. Vabbè, questo qui comunque è abbastanza.
Sta asciugando troppo.
Sto asciugando.
So io che ho asciugato tutto.
Scusa, corretto. No? Se la dinamica all'interno è bilancio zero. Allora, scusate. Una cosa, mentre parliamo fermatemi, perché io ho già automatizzato alcuni procedimenti, per cui se dovessi saltare dei passaggi mi fermate dove non capite e mi... Allora, qual è il... Allora, io credo che Z0 l'abbiamo esaminato...
Lo ripeto un attimo per lei, perché è proprio nuova.
Sì,
altrimenti sì. Si segue un po'.
Sì. Allora, c'eri ieri, no?
No.
Ah, non c'eri ieri? Vabbè, allora.
L'essere.
Scusate.
L'essere.
Sì, sì. Si vede. Scusa un secondo. Il problema, te lo dico, non ti stupire, perché io non mi ricorderò mai il tuo nome. Ovvero solo dopo un certo periodo di tempo. No, qualcosa di meno. Ma ti facevo più giovane. Però.
Se li porta bene.
Una cosa, scusatemi, siccome io sono sottoposto a bombardamenti in comunità, poi l'attacco a Leo è una delle costanti, allora per quello che io. Ho elaborato una strategia di risposta che spesso è abbastanza immediata, no?
Okay.
Anche perché cerca tutti di mettermi un po' in bocca. Va bene. allora partiamo da zero. Z0 abbiamo visto che è piano dell'empiria, qualcosa sai, no? Allora, noi partiamo da Z0, quindi nel momento in cui noi abbiamo di fronte una persona, dobbiamo agire come se non avessimo e non sapessimo nulla, va bene? Tutti i repertori che possiamo avere, tutte le rappresentazioni, i casi che uno può aver seguito, gli amici, i casi familiari, tutte, sono tutte situazioni che una persona porta dentro di sé, giusto? Quelli li prende e li mette tra parentesi, li mette da parte, si comincia ad agire come se fosse assolutamente a zero dal punto di vista contenutistico, però deve avere alcuni concetti metodologici molto importanti, che sono quelli che ci permettono di affrontare l'ignoto in maniera tale da renderlo noto. È chiaro, la conoscenza scientifica progredisce così. Allora, prima si pensava che il problema fosse un Dio che mi avesse battuto sulla mano per cui cadeva, adesso sappiamo che c'è una legge e sappiamo anche tutto il travaglio che ha portato alla nascita di questa legge. Cioè, le persone, una cosa banale, se nel momento in cui la Terra gira su se stessa, uno dice: perché io non resto indietro? Perché se sono qui o sono su un monte, in teoria non dovremmo andare avanti. Cioè, questo qua va come un razzo, perché io qui vado più piano, ma quello lassù in cima che percorre di più nello stesso tempo vuol dire che deve andare come un matto. Ve lo dico, perché sono tanto è vero che uno degli altri dubbi era: per come se la Terra gira, se io sparo col cannone nel senso della Terra, cosa succede?
Forse
deviazione.
Esatto.
Cosa succede?
Deviazione.
No, se io parlo, la Terra gira così, io sparo in questo senso,
deve andare avanti all'infinito.
No. Cosa succede?
La forza di gravità e tramite la forza di
colpo. Non lo so, non la conosco ancora. Non lo so ancora. Non lo conosco
per. Dovrebbe tornare indietro.
Non tornare indietro.
Cioè, dovrebbe venirmi incontro. Se
esatto.
Io andavo avanti.
Se invece io sparo così, siccome io vado via, dovrebbe andare più lungo.
Sì. Yeah.
No, ma è bellissima, cioè, è bello perché anche ieri, se uno a Repubblica di ieri ho cominciato a dare un'occhiata. Ai titoli non sono riuscito a leggerlo, però la cosa interessante è questa: la storia del termine è importante per la comprensione del termine, e questo è veramente molto in filosofia e sottoterapia ancora più. Quindi voi capite, le persone hanno dovuto ideare una serie di esperimenti che gli permettessero di non cadere in queste apparenti trappole logiche. Va bene, ci siamo. Perché se io sparo nel senso della Terra il proiettile dovrebbe cadere più vicino, mentre se sparo dall'altra parte dovrebbe cadere più lontano? Perché non succede? È chiaro? Quindi questo ha portato a delle dispute molto molto importanti. Non ci interessano, però ci interessano come metodo. Quando io affronto una persona, come faccio se... Pensate, soprattutto me all'inizio, che non avevo ancora la sottoterapia, cosa ho dovuto fare? Per fortuna io avevo una preparazione molto forte, metodologica, questo mi ha messo in condizioni di muovermi in quel modo in cui vi stavo dicendo. Io ad esempio teorizzo il fatto che sulla prossima persona che ho di fronte non so niente, è chiaro? La metodologia, che è una disciplina, adesso poi la incontreremo spesso, però la metodologia è quella disciplina che mi dice: nel momento in cui tu non sai niente, cosa devi fare? Primo, descrivere. È chiaro? Quindi la descrizione, la più estesa, la più puntuale, quella che apparentemente riporta anche delle cose che mi sembrano senza importanza, è fondamentale. Ci siamo? Quindi, primo punto forte. Allora, se io sto affrontando un caso nuovo, la prima cosa che faccio qual è? Qual è?
Descrizione.
Quindi come fa? faccio a descrivere, se io cominciassi a dire devo descrivere tutti i buchi che ci sono, cioè, finisco più. È chiaro il discorso? Quindi devo avere un criterio che mi metta
di selezione rispetto alle informazioni.
Esattamente. No, non di selezione.
Un criterio di sistematizzazione.
Di lettura, prima di tutto, hai capito? Perché se io già cominciassi a selezionare,
già sarei impattato, ecco, a livello di.
Ci siamo. Quindi il criterio è chiaro, qui c'è un buco tondo. Oh, però qua ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro, due, tre addirittura. Cosa vuol dire? Che questo non è casuale. È chiaro, quindi devo stare molto attento, ad esempio, alla frequenza. Se una persona mi dice certe cose, te cazzate, se facessi così sarebbe termine tecnico, se facessi così da non se facessi così, ad esempio, uno dice, io mi ricordo proprio un coso, un geologo che ho conosciuto, che era bellissimo, no? Perché stava parlando e lui aveva il suo monte del quale voleva fare la mappa. Allora, un giorno l'ho detto, stiamo parlando, viene lì e dice, ma porca miseria, ho trovato una pietra, dice, che non c'entra niente col resto, non so come fare, ma com'è possibile? E io ho detto, posso dirti una cosa? Sai che da lì fosse passato un turista con un bambino che aveva preso la pietra dall'altra parte, l'ha tirata e devi stare attento. È vero o no? Può succedere?
Sì, ce n'è uno, infatti la verifica è quella, cioè si controlla molto bene.
Non sto dicendo, però mi incuriosiva, non doveva essere un gran giovane, ma mi incuriosiva che aveva trovato una pietra che non c'entrava niente e diceva, ma come si fa, questa qui non c'entra niente.
La pietra deve essere in sito, nel senso deve essere attaccata, si sta appoggiando, è ovvio che
meteorite, no? Però scusatemi, lì tutto sommato è più semplice il discorso. Quando si parla di uomini non è così semplice. Il discorso è un pochettino più complesso. Allora, cosa devo fare? Nei limiti del possibile devo descrivere, ad esempio, le cose più frequenti. Se una persona usa di frequente lo stesso termine, se lo usa una volta non si dice, due volte già uno deve stare in campana. Tre volte chiedi scusa, non ho capito bene. Io una cosa che cerco di abituarvi, non ho capito bene, mi spieghi? È uno strumento metodologico per evitare di perdere qualcosa che potrebbe essere importante. Chiaro? Non lo so, non mi interessa, sì, non lo so, è vero, ma mi interessa, perché finché non escludo che sia interessante, è interessante. Ci siamo. Quindi estrema attenzione, quando una persona vi dice una cosa, vi usa un termine, viene vestito in un certo modo, eccetera, notatelo. Dopo poi magari non serve a niente, però in questo modo avete una descrizione la più precisa e la più puntuale possibile. Chiaro? Se io mettessi in testa di scrivere tutte le pieghe di quel divano, non smetto più. Ci siamo? Ci sei? È chiaro? Quindi che cosa sto facendo attraverso questa descrizione?
Scusami Leo, per riportarla all'esperienza nostra, quando viene un bambino noi non conosciamo, non sappiamo niente di bambini, quindi uno si fa, capito, la descrizione quando più puntuale possibile di tutti gli aspetti del bambino, quindi lo si lascia fare, lo si osserva come agisce con gli altri, con gli adulti, capito, nei vari aspetti.
Esatto.
Per un periodo,
cioè facciamo. Sì, è il periodo dell'osservazione, insomma, chiaro. Di solito hanno evitato anche osservazioni di diagnosi, no? Come cose. Pian piano. A noi quello che interessa è il fatto di fare queste descrizioni. Descrivere cosa vuol dire?
mettere per iscritto ciò che non è scritto.
No. Cosa vuol dire descrivere? Imparate ad usare termini tecnici. Chi lo sa?
Prima dobbiamo usare un criterio di lettura che ci permetta di cogliere quelle che sono le caratteristiche
troppe chiacchiere
essenziali.
Quindi? No, troppe chiacchiere. Scusami, troppe chiacchiere, fammi capire. Vuol dire tradurre. Tradurre? Sì. Forse il verbo tradurre.
Quello che non è visibile. Quello che non è visibile.
Che non è scritto.
I
termini scritti. È chiaro, basta.
Vado vicino, però.
Sì, va bene, 4 mesi.
Oh, ce l'ho!
Eh?
Niente, ci vuole.
Ecco. Due, discipline.
Comportamento, condotta.
Come?
Condotta.
Condotta, certo. Però sei cattivi, vale anche per... sulla conoscenza.
C'è Clara che viene a prendere.
Eh?
C'è Clara che viene a prendere.
Sì, ci sei? Tradurre, quindi ricordate, non dobbiamo tradurre. Dove siamo qui? Siamo qua, qui? Non ho capito, dove siamo?
Zero.
Non so se mi capite. In una cultura orale, se tu vai lì e scrivi, ti guarda, ti prendo un manzo, che lui mi fa un manocchio e mi cattura. Tu vai a Napoli, scrivi, ti maltrattano. A Scampia, cattivissimo. Ci siamo? È chiaro il discorso? Quindi nel momento in cui io scrivo, descrivo, sono in? Quindi, io prima sono qui, poi vado qui, basta, Z1, paradossalmente, per adesso non mi interessa, se non nel momento in cui cogliessi ancora una volta un comportamento, una situazione, un qualcosa di diverso. È chiaro, se io venissi qui... una bella frizza blu qua, no, una bella frizza, eccetera. Perché ridete?
Ci sorprenderesti.
Eh?
Ci sorprenderesti.
Perché? Non sono libero? Eh? Mi volete vincolare, già visto io.
A me non sorprenderesti, so che il tuo inconscio.
Nel mio no, ma nel tuo di sicuro. È chiaro? Perché, scusate, cosa stai di massimo con una bella frizza blu?
No, meglio rossa.
Eh?
Meglio rossa.
No, se mai poi mi prendo, lui dopo lo prende le palle, non si può. Invece così è Forza Italia. Ieri, voi non c'eravate, ma abbiamo assistito a una scena fenomenale. Il preste, quello che era qui... alla mia sinistra a mangiare, andiamo a mangiare, andiamo a prendere l'aperitivo. Stavamo parlando, non so, è uscito.
Io mi sono permesso di dire,
ah, ecco.
Renzi è il vero delfino di Berlusconi, apri di scena.
Qui all'hotel, al bar hotel. Allora, no, ma scusa, la scena è stata bellissima perché il barista si guarda e dice: qui chi è contro Berlusconi paga doppio. Otto di... eh? Quello lì.
Sì, ha detto chi contro Berlusconi paga il doppio.
Sì. È stato bellissimo perché a quel punto Cascaville, scusate, che è una persona, io l'ho mai visto, tranquillissima, eccetera. Sì, perché hai cominciato a discutere.
È stato bellissimo.
Mi ha sorpreso.
Chi conosce Cascaville, non mi... Io, infatti, io è bellissimo.
Si è attivato.
Sì, sì, è accaduto.
Bello che
sì, sì, si stava. No, ma niente, ha detto come quello lì, coso, l'hanno condannato.
Ma perché gli altri non sono là, ha detto Cascaville. meglio tutti,
no, tutti,
sono tranne me,
lui è il peggiore di tutti.
Quindi, no, ma adesso ve lo dico tra breve, è stata bellissima, è la prima volta che, ma, cioè, ma è partito, tra l'altro non è che si è arrabbiato, era durissimo. Bene, bene, se avrò dei nemici scatino contro Catania. Allora, ci siamo altri, bellissimo.
Sei già una buona squadra.
Sì, eh? No, no, ma ti giuro, sono rimasto sorpreso anch'io perché. E non mollava mica.
Mi ha trovato l'argomento per accento.
Sì, sì. No, no, ma guarda. Allora.
No, ma sembra.
Quindi. Sì, no, su Berlusconi.
No,
scusate, siamo qui. Va bene. Noi dobbiamo, scusate, la descrizione è qua, però il nostro occhio deve essere sempre attento ad eventuali modifiche, a situazioni di cose. Per cui intanto cominciate a capire che il percorso è questo. Non badate troppo al disegno, è fatto in una maniera. C'è lei che mi maltratta sempre sui disegni. Allora. È tuo mestiere, se no scusa.
Perché io sostengo che bisognerebbe iscriversi a lezioni di malattie mentali integrandoli con dei disegni.
Di cosa? Adesso lo faremo. Se no cosa serve? No?
Allora,
ci siamo. Allora, la cosa importante è questa. Il primo passaggio è questo. Va bene? Io mi distacco dal discorso empirico nel momento in cui vado. Nella nostra cultura, ricordatevi sempre il discorso che abbiamo fatto, noi stiamo parlando dell'Italia, dell'Europa, del mondo, diciamo, europeo, nordamericano, ma stiamo parlando di una cultura per ora ancora tipografica, ma che sta cedendo, ma questo lo andremo a vedere. Ok? Per ora, qualunque tema uno abbia scelto, il primo passo è abitualmente leggere la letteratura in ambito, per cui mi cerco tutto quello che posso trovare, non limitatevi ad internet, ma l'internet è uno degli strumenti a disposizione. Va bene, le fatiche con le tesi completamente copiate in internet sono grosse, che uno viene, fa copia e incolla e fa la tesi in 3 giorni. Da questo momento, quindi, io ho l'occhio che guarda giù e la descrizione o l'analisi da sotto che mi porta su eventuali tracce diverse. Ci siamo qui? A questo punto e da questo punto di vista, mentre devo stare sempre attento all'empirico, però io non ragiono più qui, ragiono qua. Il grande, come posso dire, passo fatto dalla cultura tipografica è questo, che la cultura tipografica non ragiona più dentro all'empiria, ma ragiona in termini di autonomizzazione del rappresentativo. Parliamo di rappresentativo perché le due dimensioni sono autonomizzazione del simbolico e autonomizzazione dell'affettivo. Ci sei la fatica che abbiamo affrontato ieri. Allora, noi ragioniamo di rappresentazione, ti ricordi che ecco?
Sì.
Noi parliamo di autonomizzazione del rappresentativo, che è composta dall'autonomizzazione del simbolico e dell'autonomizzazione dell'affettivo. Perché ci può essere un po' di confusione? Perché io per primo ho teorizzato l'autonomizzazione del simbolico. Essendo stata la prima, io spesso ragiono in termini di autonomizzazione del simbolico. Che è giusto, ma va integrato poi con l'equivalente del rappresentativo. Quando il simbolico si autonomizza, dietro si trascina l'affettivo, non è che l'affettivo resta giù.
Anche quello è sempre rappresentativo, scusi questo.
Davvero?
So perché.
Come?
Il cognitivo.
Chi l'ha detto? Dov'è il cognitivo? Scappato. Cognitivo, l'autonomizzazione del simbolico è il cognitivo. È il tutto, il fenomeno è l'autonomizzazione del rappresentativo. È chiaro?
Sì, anticipate te.
Ma quindi fondamentalmente quando parli, cioè, di autonomizzazione del simbolico, siccome diventa un'autonomizzazione del rappresentativo, perché si porta dietro anche la parte affettiva, è un'autonomizzazione prevalentemente della parte cognitiva.
Esatto.
Che
si trascina
dietro l'affettivo.
Scusate, certo. Il fatto che la trascini è importante, perché vuol dire che da questo, nel momento in cui agisco come se non ci fosse l'altra fetta, introduco una delle cause di patologie. L'ingegnere che ragiona soltanto sui conti, o il romanziere che, se non lo mantiene mio padre, io avevo mio zio che era un genio, però se mio padre non gli mandava tutti i mesi da mangiare, non mangiava. Allora lui aveva capito bene tutto questo, lui non era nelle dimensioni del corpo, lui aveva capito benissimo, non poteva sbattersi perché c'era un altro che gli mandava i soldi, è chiaro, ma quello faceva il furbo, è chiaro. Il discorso è questo, non a caso però la patologia nasce a quel punto di vista, perché eri un infelice. Cioè, è chiaro il discorso, io nel momento in cui privilegio una sola delle dimensioni, agisco come se fosse l'unica, ma non è l'unica. Ci siamo? No. Dubbi? Chiaro? Ecco, quindi estrema attenzione. Noi ragioniamo sempre sul rappresentativo, in Z1. Non a caso si chiama il piano delle rappresentazioni, o il primo livello, il secondo livello, scusate, del virtuale, primo Z0. Ho preferito chiamarlo, mi hanno chiesto perché non ha chiamato Z1 questo e Z2 quello, perché è il livello zero. Il discorso è molto semplice, essendo il livello zero ho preferito chiamarlo Z0. Va bene? Se una cosa vi sembra sbagliata, intervenite, perché ne ripeto.
Quindi Z1 è il secondo livello di virtualità?
Sì. Prima Z0. Però se uno mi dice che il secondo livello di virtualità è Z2, non dice una stupidaggine, è chiaro. Spesso già così, perché è chiaro, se tu parti dal livello 0, allora questo diventa il livello 1, il livello 2,
è lo stesso livello di quando spieghi i piani delle case. Se dici due piani fuori terra, vuol dire che sei il piano terra e il primo piano.
Esatto.
Se invece dici sei al primo piano, stai spiegando la stessa cosa, però tu devi sempre dare da dove parti. Quindi, cioè, lui anche sui libri li chiama Z1 un primo livello di virtualità, capito? Quindi non è difficile, sì, che è un errore, però sempre da dove parti lo riesci a spiegare, con la casa e chiave. Anche perché volevo dire, nell'ambito di Z0 comunque avviene un primo livello di virtualità, nel senso nel momento in cui le persone cominciano a usare il linguaggio, sia quello semplice che quello orale, esatto, già quello è un primo livello di virtualità, quindi anche se è integrato
nel business. Assolutamente. Ci siamo? Quindi la cosa importante è questa, ve lo volevo dire però, perché a volte io lo uso in un modo, a volte in un altro modo, sì. Fa parte appunto dei discorsi, diciamo, della pratica, che a volte è imprecisa ma funziona, ecco. Quindi se voi mi dite primo livello, secondo livello, non è un problema, pure livello zero, però dovete avere chiaro che c'è il livello zero, se no non ha senso. A questo punto noi operiamo qua, non siamo più qui, quindi comincio a vedere libri scritti in materia, ci siamo, comincio a vedere articoli, comincio a vedere ricerche, mi metto in condizione da guardare se ci sono degli articoli anche di senso comune, eccetera, che però possono dire qualcosa e così via. Ci siamo?
In effetti poi sono le varie fasi della ricerca sociale.
Come?
Sì. Sono le varie fasi della ricerca, vuoi pure fare delle interviste in profondità,
esatto. Ci siamo. Quelli però siamo già, usciamo dalla descrizione per cominciare a dire, anche se il fatto di fare un questionario è già una descrizione, insomma. È chiaro, se io do un questionario, però prima a monte devo avere una cosa, un ragionamento, una riflessione che mi combina i vari fatti. Ci siamo? Non c'è niente di peso dei questionari senza capo di coda, che uno va giù e dice quanti anni hai, queste cose qui che spesso non hanno nessun significato se non come dati di base. siamo fin qui. Allora. Scusate, ma io bevo moltissimo. Abbiamo finito i bicchieri. A questo punto, oh, ricordate il concetto di realtà? Il concetto di realtà è il ritorno, non in termini di osservazione che facevamo prima, ma il ritorno di quanto elaborato a livello teorico sul piano dell'empiria. Va bene. La realtà del geologo è diversa dalla realtà del sociologo, è diversa dalla realtà dell'ingegnere, eccetera, dell'imbianchino. L'imbianchino verrebbe qui e direbbe: ah sì, così va più giù. A noi può non fregarsene nulla. Quindi la realtà, per definizione nostra, è la proiezione del sistema di rappresentazione in Z1, quindi io ho il mio sistema di rappresentazione, lui ha il suo, lui c'ha lei, eccetera, così. Ci siamo? Quindi ognuno di noi ha un suo sistema di rappresentazione. Ci siamo? Quindi ognuno di noi ha la sua realtà. Io ho dovuto distinguere tra empiria e realtà, perché il discorso, una delle prime volte, mi ricordo, lo cito spesso, una delle prime volte che mi è venuto questa riflessione è stata quando un ragazzo soffriva di, sentiva le voci. Allora, nella sua realtà le voci erano autentiche. Siamo quindi estrema. Chi è che ha mai sentito la voce? Avete mai sentito? Tu hai mai sentito la voce?
Sicuro, mi sono sentita chiamare parecchie volte.
Esattamente. Cioè spesso?
Sì, nella confessione, se parli su qualcuno, però non ci l'hai preso.
Sono giro, guarda.
No, magari. No, ci ho riflettuto su quello che ho detto, magari sei in un gruppo di questo che chiacchio. Senti come se qualcuno avesse chiamato, però.
No, ma anche quando sei da solo. Per la strada spesso uno dice.
Sì.
Mi ha chiamato. Qui siete candidati tutti alla psichiatria?
Sì.
Io c'è un discorso nostro sulle voci, ma adesso.
L'abbiamo fatto.
Sì, lo so, ma non posso rifare tutto.
No, dico, l'abbiamo fatto al terzo livello. Quindi.
Dicevo oggi, non posso ripeterlo, devo dare per ascoltato. Ora, quando questo ragazzo venne appunto a dirvi che lui sentiva le voci, e mi ricordo eravamo giù nella stanza del camino dove faccio i colloqui, lui indicò, fate conto, eravamo messi così, dice: ma viene dall'alien. Allora la cosa interessante è questa: per lui era il punto da cui proveniva la voce. Ci siamo? Quindi la sua realtà era che quell'angolo lì gli diceva le voci. Come ho ricordato in passato, in una ricerca che facevamo proprio sul una studentessa, tra l'altro, su tutte le diagnosi di malattia mentale della USL, di una USL, fu bellissima, non so neanche se ce l'ho, credo, la cerca. Perché saltava fuori che un mucchio di persone sentivano le voci a partire dalla cucina economica. Ma è bello, perché dal rubinetto, poi dal televisore, io lì non ho visto nessuno che diceva che provenissero dalla radio. Infatti mi ha incuriosito molto. Allora, perché la cucina economica, eccetera? Beh, una delle possibili motivazioni è perché lì c'è della corrente elettrica, la cucina economica, quando tu spingi un bottone si accende, eccetera. Il rubinetto perché è il punto di scarico, ad esempio, della terra in cucina. L'impianto elettrico, quando ha un punto di scarico della terra, si attacca al, per eventuale, si attacca al rubinetto. Allora, il punto interessante è proprio questo. Non ci riguarda adesso il perché o il per come, eccetera. Però nella sua realtà quello parlante era, faceva parte della sua realtà. C'era anche quello. Pensate a una cosa molto banale. Se voi pensate a cos'era la Bella e la Bestia, no? Pensate a tutti i cartoni animati nei quali ci sono mobili, cucine, angoli che parlano, il discorso diventa animale. Ma voglio dire, nell'esperienza di un bambino il cartone animato ha una funzione molto grossa.
È quello che tu quello che definisci animismo.
Quello che definisce?
Tu definisci l'animismo.
No, io no, mai usato il termine di animismo.
Perché hanno usato?
È un altro,
è adattato a formarsi, quindi
è vero, vero.
È infiltrato,
vero,
qua
è vero, vero, vero.
Porta spinta.
Se lo trovi, dimmelo. Certo, me ne raccolgo.
Mi è parso. È vero, sta a pagina 100 del.
Sì. Dimmi.
Per capire, forse ho detto.
Dimmi, dimmi.
100? Su estrapolato, diciamo, in maniera.
Si intende.
A proposito di livello 00.
Voce!
È quello di un parallelismo con le culture orali, che ancora non hanno introdotto un rapporto con la conoscenza di stampo positivistico, pari di 00. È l'ambito, ad esempio, di una sorta di animismo elementare alimentato da tante storie assorbite dai cartoni animati che oggi vengono fruiti fin dalla più tenera infanzia.
Lei che tu capisci? È esattamente quello che ho detto adesso. Non sono io che lo definisco animismo, ma è quello che normalmente viene considerato animismo, io dico elementare, hai capito? Non farmi dire, non è, non l'ho detto io, stavo cercando di tradurre nei nostri termini i comportamenti animistici. Ci abbiamo
un concetto antropologico l'animismo.
Assolutamente no, è un concetto neanche antropologico, è religioso l'animismo. L'antropologia studia l'animismo, è un'altra cosa. L'animismo è una teoria, te la vai a leggere, è una teoria religiosa, capito? Trasmigrazione delle anime, tutte queste cose qui, è una teoria. Io dico che da questo punto di vista il comprendere questi fatti può permettere di capire da dove vengono certi tipi di, ad esempio, affermazioni. Chiaro, ma non è un mio discorso. Dico semplicemente in questo modo cerco di capire una sorta di animismo terra a terra, elementare.
Come quello di Cattolino.
Diciamo, quindi non sono io che lo definisco animismo. Quando cito la psicanalisi non sono io.
Che peso avesse il termine?
Non ha nessun peso, era quello che stavo dicendo prima. È chiaro che se io pensassi fossi un animista, penserei che lì c'è l'anima di mio nonno, hai capito?
È un confronto, è un paragone, diciamo.
No, non è un confronto. È semplicemente dire come certi fenomeni, finché non li spieghiamo, sembrano religiosi, sembrano riferiti. Tra l'altro il discorso su questo non lo facciamo oggi, ma è un discorso che ho già fatto, è un discorso molto, molto importante, perché finché non sono riuscito a risolvere il problema di quel ragazzo proprio nei termini socioterapeutici, quindi ho dovuto spiegargli perché, il perché delle voci. Questo lo vedremo. Allora, c'è una spiegazione sociologica, socioterapeutica, quindi lo spiego questo fatto, però adesso mi interessa di meno. Mi interessava il fatto, un fatto molto importante, cioè io per determinare la realtà, quindi la lettura individuale dell'ambiente, parto da costruzione di Z1, ritorno dall'empirico e ritorno all'empirico su Z1. Questo è il circuito delle teorie scientifiche, una teoria scientifica ha quello stesso tipo di percorso. Io penso che, so io, che la forza di gravità è stata scoperta così. Ho preso alcuni fenomeni empirici, li ho trasferiti con la loro descrizione, ho detto a un certo punto, il primo che ci ha pensato ha pensato ad una forza di gravità, l'ha misurata, nel senso che ha fatto una serie di misurazioni, eccetera, poi è tornato a vedere se funzionasse. Anche qui cito un esempio che vorrei che capissimo. Bene, se io fossi al 10° piano di un palazzo, va bene, e mi buttassi dalla finestra, cosa succederebbe? Cosa succederebbe?
Schianti, muori.
Ci sia, non ho capito.
Muori. Schiacciato.
A meno che sono morto.
Non cadi su un qualcosa di morbido.
No, no. Scusate, e se io ti dicessi che invece sono uscito al 10° piano e non sono caduto?
Perché non sei buttato?
Eh?
Perché non sei buttato?
Mi sono buttato.
Ah. E allora è arrivato qualcuno di te?
No? Nessuno.
Facevi il jumping.
Facevi il jumping. Il bungee jumping. Non ero legato a niente. Non ci credi?
Miracolo. Miracolo.
No, neanche. Per me mi guarda con sospetto.
No, no, mi guarda. Gli sposto un po' con lo sguardo anche al
solo. Dai, la facciamo su un sacco di volte con le sedie.
Già la faccio.
Ma non una volta solo.
No.
Non te lo ricordo.
No.
Sei in acqua, che succede?
Che cosa?
Sei in acqua.
Se la... E sono sott'acqua. Esco dal 10° piano e vado giù. O vado su.
Non ti sto capendo, scusami.
È arrivato adesso, ma lo mettiamo a sprimando.
Decimo piano, dove si trovava? Se si trova in mare, sott'acqua? Perché il palazzo.
Ma questo è aggiunto dopo, però scusate, mi stai sempre molto, lo sento. Il palazzo sott'acqua, non ho mai visto.
Ma stai scherzando? Ho citato il caso quando entro in una nave cioè, che è affondata, e esco altro che dal 10° piano. Il discorso è.
Ma questo esempio della nave affondata non l'ho mai sentito. Io non l'ho mai sentito. Forse la sento quella volta.
No, vabbè, però devi ragionare che la forza di gravità esiste in base all'aria.
Sì, vabbè.
In base a tu,
però io l'esempio,
anche
l'esempio non l'ho proprio capito, mi sono fermato l'esempio.
Dopodiché sono stata nell'aria, nell'acqua è stata verificata l'assenza di gravità.
Non è.
Ma la quella che ha detto lei.
La so in un'altra maniera. Fermo lì. La so in un'altra maniera. Si chiama il principio di Archimede. Io in acqua.
Non è che la gravità, è il principio di Archimede.
Sì, ma la forza c'è lo stesso.
Sì, però non si chiama forza di gravità.
No, continua a chiamarsi. Scusatemi, continua a chiamarsi forza. Pronto? Continua a chiamarsi forza di gravità. Pronto? Sott'acqua ce l'hai lo stesso. Perché semplicemente la spinta del tuo volume di acqua spostato è superiore alla forza di gravità. Cioè la risultante è uguale a zero o addirittura è positiva o negativa.
Dipende dal sistema di riferimento che tu prendi.
Cioè positivo o negativo?
Se la tua convenzione è questa, la gravità è negativa.
Eccolo là, è chiaro. Infatti non a caso quando vai a dare sott'acqua devi stare attentissimo, perché se tu sei positivo vai giù. È chiaro? Esattamente.
Devi sempre fare le questioni di bilancio tra la
Non siamo in un corso di ingegneria, a noi ci interessa il discorso di fondo. Sta fermo.
Okay.
Allora, il discorso di fondo è questo: a noi quello che interessa è che sotto certe condizioni non violi la legge di gravità, hai capito? Perché se sott'acqua tu vai giù, vuol dire che il tuo peso è superiore al volume di acqua spostata, per cui quando nel momento in cui io ho un peso superiore alla vado giù, seguo il suo consiglio. Okay. Allora, ci siamo il discorso, quindi la cosa importante è proprio questa, capire quello di cui stiamo parlando. Quindi, in ambiente, in ambito empirico, io sono obbligato a verificare, quindi devo andarmi a confrontare con l'empirico, la disparità che c'era rispetto a lui è legata al fatto che lui non si confronta con l'empirico. Io in mare posso tranquillamente uscire dal decimo piano e anziché cadere andare su. Se invece ho addosso un masso, vado giù. Ci siamo? È chiaro il discorso? Perché ricordo questo? Perché nel momento in cui cominciassimo a ragionare su Z2, qui nascono i dolori. Vuoi dire?
No, no.
Qui nascono i dolori, che sono di due tipi. Ha ragione lei, nel senso che il disegno è faticoso perché non mi ha fatto una serie di obiezioni da descrivere effettivamente, da mettere qui dentro è faticoso, però in Z2 siamo nel regno, diciamo, dei nuovi media. E qui dobbiamo introdurre il discorso della realtà virtuale. Cos'è la realtà virtuale? Cos'è?
Del sistema di rappresentazioni
No, parlo normalmente. Cosa si definisce per realtà virtuale?
È internet.
Quella del computer. Allora, io introduco la realtà virtuale nel momento in cui parlo. All'interno del sistema di nuovi media, internet, computer, lo stesso cinema, la stessa televisione, non nella versione meccanica, televisione no, cinema, foto e cinema oggi sono diversi da quelli che quando sono nati, nascono come strumenti meccanici, l'otturatore, la pellicola, eccetera. Perché bisogna, ecco di pure, perché bisogna partire dalla realtà virtuale? Il discorso stai facendo? Perché la realtà virtuale dov'è? È qui, su Z1. Perché ci serve, come stai dicendo prima?
Perché l'analogia di quello che abbiamo fatto prima nel percorso tra Z0 salendo in Z1, cioè la
realtà. Se questa è la realtà virtuale, noi dobbiamo risalire il percorso della comunicazione, cioè la realtà virtuale, che voi pensate computer, se vi fa vedere anche una casa, non è un problema, anche un ponte, anche un paesaggio, eccetera, non è che qui c'è la casa, il ponte, eccetera, li rappresenta lì dentro, diciamo, quindi sono rappresentazioni che in quanto tali sono in Z1, però sono proiezioni di un qualcosa che è su Z2. Stavo pensando appunto. Allora.
No, non ci siamo.
Al discorso che ti avevo disegnato?
Sì.
Però non l'hai.
No, ma non lo facciamo. Non lo facciamo.
Non ho capito. No. Cioè, la presentazione di una casa, di un ponte attraverso il computer, secondo me è in Z2.
Ma parte delle immagini la cosa in Z2.
Allora. No, ma va benissimo, non credo. Tu guardi il computer? Sì o no?
Sì.
Guardi? Se vedi la casa lì?
Sì, se c'è un disegno, sì.
Eh?
Se c'è un disegno sul monitor, sì, la vedo.
Quindi non vedi la casa?
Sì, vedo la casa.
Non vedi la casa?
Vedo il suo disegno. nella sua
che, cioè se tu volessi andare a dormire non ci vai lì dentro?
No,
quindi non vedi la casa, capisci? Se tu sposti i mobili sul computer stai agendo qua sopra, cioè stai agendo sul medium.
Quando si fanno i giochi così ma
ci sei? Non ci sei?
Sì, sono in Z1.
Quindi in Z1 c'è la rappresentazione, vedi quella lì?
Sì.
Se lei facesse la foto la mettesse sul computer la vedresti?
Sì.
Sì o no?
Quella è già una rappresentazione.
È una rappresentazione o no? Se io sul computer metto una mano che gli strappa via il fiore, ci sei? Sì o no?
Sì.
Puoi fare, no? Giusto. Oppure lo coloro di azzurro, ci sei? Sì o no?
Quello è
Z2. Quello è Z2. Non è chiaro.
Un po' di più.
Allora, nel momento in cui noi agiamo su, anche là c'è una casa, là. La vedi? C'è una casa là.
C'è
una casa lì. C'è una... Tu vedi una casa lì?
Sì.
Vedi una casa.
Vedo la rappresentazione.
Eccola là. Allora la rappresentazione è sempre in Z1. Se lei la fotografasse e la mettesse lì dentro, sarebbe comunque una rappresentazione. Se io poi agissi modificandola, aggiungendosi un porticato davanti sul computer, sto agendo in Z2, non in Z1. So se mi... Cioè lì sopra tu non ci puoi, per aggiungerci un portico devi prendere un pennarello, scarabocchiarlo e a quel punto là non avresti, mentre sul computer lo fai costruendoti già la casa, sempre in termini virtuali. Ci sei?
Ma scusa Leo, io nel momento in cui sto agendo,
guardate che è un passaggio fondamentale,
sto in internet, no? Quindi io costruisco, mettiamo casa, non dici che non abbia rispetto a quel fenomeno rappresentazioni pregresse, vedo una cosa nuova mai vista prima,
certo.
La costruisco in Z2.
Non tu l'ha costruita qualcuno in Z2, tu la vedi in Z1.
Però io costruisco la mia rappresentazione,
certo.
Adesso il medium, diciamo.
Certo. Ti piace quella casa là?
No, la vedo ancora qui.
Vabbè, insomma, c'è, vabbè, sì. C'è la foto di una casa.
Mi piace, sì.
Questa è in Z1, non so se mi capisci. Anche.
Quindi io ho proiettato un'immagine da Z2 in Z1, non la rappresentazione. La mia rappresentazione avviene sempre in Z1, questo è giusto.
Non ho capito.
Se io prendo
sì,
l'immagine.
Tu non hai proiettato niente, tu hai semplicemente agito su un linguaggio macchina, hai capito che ti ha dato una serie di pixel accesi che a te sembrano una casa, ma non sono una casa. Ricordi il discorso che facevo in un'azienda in cui sono andato a fare un intervento sulla relazione, sul clima aziendale, a un certo punto ho detto, avete visto la farfalla di Belen? Tu l'hai vista la farfalla di Belen?
Sì.
Hai visto la farfalla di Belen?
Internet. Quindi ho visto la rappresentazione della farfalla di Belen.
Ma neanche.
Manco come gistrino. Mi stavo sfortunando. Non sfigato. Mi accontento di quello che ho visto, non so, non so, non mi lavo la farfalla.
Contento di quello che ho
visto. Non ho capito.
Ne parliamo in privato di quello che ho
visto. Sì, capo comunisti, ma non ho capito.
Hai fatto?
I capo comunisti, no? Ci stai sorprendendo con affermazioni molto pesanti.
Allora, credevo che l'avessi calzata, cioè non so se mi capite, noi costruiamo in base alla rappresentazione, cioè se tu, non so, una donna che cui fa schifo per dire toccare un'altra donna, se tocco il computer, il televisore non succede niente. Quindi tu non vedi, tu vedi dei pixel che si accendono o si spengono. Sei tu che gli dai la rappresentazione. Ci sei? Allora, noi dobbiamo capire, un conto è agire, che viene in Z2, è un conto il vedere, che invece è una rappresentazione multireale.
Scusi, questa possiamo fare? C'è un esempio che mi è venuto in mente, non so se va bene proprio. Partire dalla persona concreta in Z0, poi la foto che magari che è la rappresentazione in Z1, e poi viene in mente Instagram, che sarebbe il programma al computer per modificare la foto.
Esattamente. Va benissimo. Però il problema, dov'è la fregatura, capiscimi? Dov'è la fregatura? Nel porto una fregatura che tu sei convinto che sia una donna vera. Hai capito? Questa è la fregatura, cioè la gente che si eccita a guardare il film porno è una persona che sta, è dentro la Z2, non è dentro, hai capito? Anche se quello che vedi non c'entra niente. Infatti ci fu un bravissimo un dirigente di questa azienda che disse: oi, dice, almeno una volta i televisori erano tondi, dice, adesso sono tutti spigolosi, no? Io è stata bravissima, è stata. E hai visto uno che vede la farfalla di Belen, ah! Che bello, almeno abbracci, guarda, è stata bravissima, è stata. Fate una figlia di trocche. Ci siamo al discorso. Mi è venuto in testa un esempio, il gossip. E si può mettere quello lì dentro?
Su
Z0. Eh?
Su Z0, quelle idee.
No, il gossip non è su Z0.
No, no.
È o su Z1, addirittura su Z2. Nel momento, eh?
Rielaborazioni di
fatti,
se la verifica
empirica,
non ce l'ha quasi mai
la verifica empirica. No, nel gossip non ce l'hai, perché? Perché come si chiama quella che ha fatto anche la fatina al posto del Marco Zurli?
Abina,
no, la?
Beh, quelle che cantava pure i canzoni
lì. No, l'attrice. Allo Zecchino d'Oro. Un anno è stata
presa. Quella bionda.
No,
bionda.
Quella dopo, sì.
La bionda con i.
Sì, la cosa era. Quella che ha fatto il film, la Sporchi, Brutti, Cattivi. Sì. Che è una donna.
Cioè, con il nome Freddo.
Sì, ma era un'attrice che
da gossip. Adesso è anziana.
Non neanche troppo, perché è successo un troppi anni fa. Ma ci fu la polemica che era una donna, diciamo, molto allegra, no? Che improvvisamente questa si è vestita tutta la fatina, no? Era, oltretutto sponsorizzata la chiesa, si sono incavolati, perché non era proprio. Ma lei si era tutta ripulita, faceva la cosa. Ma adesso mi viene in testa. Il discorso di fondo è proprio questo, il gossip. Nel gossip noi rivestiamo, in questo caso, una rappresentazione che è del tutto virtuale, perché è una persona che ha avuto una sua vita molto agile. Si è presentato come se fosse stato una vergine. Stiamo ragionando qua. Non è chiaro.
Non è virtuale.
Eh?
Non è mica virtuale.
È assolutamente virtuale. È empirica quando fa la persona agile, ma quando non fa l'agile, ma fa la vergine, è la suicida. Non è chiaro.
non riesco a vederlo su Z2, cioè mi sembra sempre su Z1, è come
una,
se fosse una manipolazione.
È un'operazione,
a volte è un'operazione commerciale.
No, non stiamo parlando di questo. Se fosse un'operazione commerciale sarebbe qui, ma se tu la riverti, la fai diventare una vergine buonissima, eccetera, così trucchi, stai truccando
quello che
è realtà virtuale. Da questo punto di vista, scusate,
in questo,
come?
Dico, sei su Z2 perché lei stava in televisione.
Sì, perché voglio dire, Shrek, che è un orco, è chiaro, tu lo fai diventare buono, ma lo fai diventare buono in Z2, non lo fai diventare buono in Z1, in Z0, l'orco è, resta orco per definizione, fatti quello che poi freghi i bambini, perché se la persona si presenta su Z2 attraverso tutte le chat eccetera come se fosse buona, hai capito? I bambini restano fregati da questo punto di vista, perché nella loro testa non sono abituati, questa non è più realtà virtuale, ma è come se fosse realtà, quindi per loro la fatina buona è quella che è lì, è la fatina buona. Ci siamo? Non so se chiaro.
Ma si fa su Z1 perché c'è stato già il passaggio su Z2. Stavo pensando a Rodari, no? Che invece le ha fatte queste trasformazioni di personaggi negativi in positivi.
Certo, beh, il discorso che aveva fatto su Rodari, certo.
Lo ha fatto attraverso quel medium, quello tipografico, ma perché c'era già stato il passaggio a Neorari.
Certo. È quello che abbiamo detto? Infatti è molto interessante proprio questo. Cioè io posso usare il tipografico come fosse virtuale, non c'è niente che me lo impedisca e viceversa, niente impedisce sul fatto di usare il secondo livello come se fosse il primo. Ecco perché è gossip. Corona, Fabrizio Corona, che poverino, aveva paura. Non hai capito? Voglio dire, quando fanno tutti i loro giochini, non avrei mai pensato. Ci siamo? Però ve lo dico perché è molto importante. Ora...
Vabbè, che può essere positivo e negativo.
Fabrizio Corona...
No, in questo caso sì, però può essere pure un'operazione contrario, che tu utilizzi il virtuale, un'immagine, capito, un virtuale di secondo livello per modificare la rappresentazione di una persona, è uguale.
Non c'è dubbio, ma è sempre virtuale.
Cioè
non c'entra niente con quello che la persona è.
Esattamente.
Ci siamo? È come dire che Renzi è di sinistra.
Bravo. Z2 forse Z3 questa.
No. Scusatemi, perché però a volte mi incuriosisco. Ci siamo il discorso. State a capire. Cioè, alcune affermazioni purtroppo sono del tutto virtuali. Oh, ma insomma, trappolini. Perché ci interessa questo? Ci interessa proprio per il fatto che noi, lavorando sulla realtà virtuale, riusciamo a definire il secondo livello, piano, il secondo livello di virtualità, o il terzo. Adesso usiamo zero, livello 0, livello 1 e livello 2, così è più semplice. Quindi al secondo livello di virtualità io posso mostrare Shrek come uomo. Perché? Perché qua le due variabili della rappresentazione si autonomizzano, agiscono come se non fossero fuse insieme. Chiaro? Allora, qui sono fuse, addirittura sono fuse insieme e fuse nell'oggetto. Qui sono fuse insieme ma distaccate dall'oggetto, qua si distaccano. In questo caso, nell'origine della realtà virtuale, noi abbiamo che le cose sono... Sarebbe funzionare così, che le due dimensioni della R
si, eh? È una bugia grafica,
certo.
Scusa lei, quindi...
ma tanto c'è la misetta 2, che te frega.
Lei, posso? Quindi nel momento in cui io mi comporto come se utilizzassi, utilizzando le due componenti come se fossero scisse, sono sempre in zeta 2 io, quindi...
No, se sono scisse sei in zeta 2,
esatto.
Se ti comporti come se sei in zeta 1 o zeta 0. Allora, non è il discorso che... scusate, il discorso
zeta 2 non è come se...
Sono, cioè Shrek per il bambino, Shrek è buono, se domani uno si presenta come orco, lui dice ah, è buono, non è così, cioè in Z1, in Z0 non è buono, mi dispiace, se è buono non è un orco, viceversa, ci siamo. Allora qui io lo rappresento in questo modo, è come se qua ci fosse una spaccatura, qui faccio passare qui. È come se ci fosse una spaccatura, per cui le due dimensioni vanno in modo autonomo. Ci siamo. Questo è molto importante perché vuol dire che io in Z2 mi costruisco un piano di riferimento che non ha niente a che fare, o può non avere niente a che fare con Z0, può anche averne a che fare, intendiamoci. Nel momento in cui tu costruisci una casa sul computer, la ruoti, vedi con tutte queste cose qui, quindi sei assolutamente su un livello di virtualità Z2, nel momento in cui la fissi diventa Z1 e nel momento in cui la esegui diventa Z0.
Ti sei? Sì, sì, no, è che si saltano dei passaggi delle volte, perché adesso tipo va molto per, anche per la vendita dei mobiliari,
certo.
Va fatto del rendering, inizia a far vedere la casa come sarà, come la vuoi, te la costruiscono,
certo.
E in automatico viene costruita, cioè
sì.
Adesso nei cantieri si passa al
passaggio,
secondo me si salta a Z1,
non c'è dubbio. Ad esempio c'è la nuova,
perché fanno direttamente, loro hanno il computer,
te lo spiego con un esempio che forse... Scusatemi, ve lo spiego con un esempio che forse è quello più chiaro. C'è la cucina 2.0, che è una cucina curiosa, perché tu la fai qui, poi è già direttamente collegata con i vari tipi di sostanze, insomma, farine, eccetera, così. Te li mescola e te li mette in condizioni che tu hai stabilito da qua, per cui ti viene fuori, che so io, le cose che hanno anche la forma che tu desideri, che però hai in Z2. Perché? Perché ti dosa già tutti gli ingredienti come se fossi, hai capito? Tu li dosi qua decidi che quello ti va, e poi dopo entra direttamente in contatto con Z2, con Z0 e li cucina. Quindi io non oso pensare.
Questo è l'esempio dell'orco Shrek per il bambino, no?
Sì.
Quindi nel momento in cui il bambino attraverso il computer, attraverso la televisione, vede l'orso che è buono, c'è un passaggio.
L'orco,
è direttamente un passaggio, una verifica su 0-0, cioè se per lui l'orco è buono, bypassa il piano di verifica, diciamo, di primo livello di virtualità.
No, lui resta sempre su.
Equivale a zero, cioè
no, lui resta su. Resta in Z2, per cui l'orco buono, hai capito, non è quello che incontra.
Quindi, come se quello fosse su un'altra dell'invidia, per lui quello che vede è.
Non c'è.
È come se fosse il suo piano.
No, capito. Ma non è corretto, non è corretto, hai capito? Perché purtroppo non è corretto, cioè l'inganno che lui crede di essere qui, invece è ancora sopra.
Però
mi raccomando, qui bisogna stare molto attenti, perché dobbiamo capire quello di cui stiamo parlando.
Allora, facciamo l'esempio di Peppa, no? Cioè se un bambino si è abituato a vedere la porcellina che parla, che gioca, che
fa, capito? Nel momento in cui tu la porti a fattoria didattica e dice e questo è un maiale, capito? Non parla, eccetera, eccetera, lì
sta malissimo.
E sta male perché dice come, oppure a maggior ragione se tu gliela fai mangiare il maiale. Ci diamo Peppa? Capito?
Mi ricordi, un episodio fenomenale che proprio stesse a noi, un ultimo dell'anno di qualche anno fa, non so se stia riservato. Comunque un ultimo dell'anno.
Sì,
a Porchetta.
Che poi
hanno deciso di fare due porchette, no? Mi ha chiesto di tagliarle mentre. Ma sono tagliate. Mi metto qui, ho la porchetta qui, comincio a tagliarla, c'era un bambino che vado a essere così. E ha ragione lui, io infatti ti giuro, ho smesso, ho chiamato un altro, dico tagliatela di là.
Ce n'era
che la fatica forte.
Pilato,
tant'è vero che la fatica forte è dire al bambino non guarda,
se
che
fosse stato
non
pilato, forse andava bene.
Fagli capire che esiste.
È faticoso
insegnare a un bambino che quello non esiste, che quello è una finzione, pure se tu lo dici che ha capito che è una finzione, capito? Sono sempre
no, perché lui purtroppo è tra qui e qui, non è qua. Se tu gli parli di una mucca, per lui la mucca è quella di fruttolo, hai capito? Non è la mucca,
tranne che da quando non sono molto
cos'è stato?
Esatto,
c'era lei, siamo andati da Clara. Eravamo declara che c'ha la mucca, no? E a un certo punto ha fatto la pipì.
ha fatto la pipì che era una fontana, cioè non è che sono rimasta così perché non avevo mai visto la pipì alla mucca.
Bambino da piccolo lo porti in campagna tra gli animali. Adesso diciamo che tu c'è capito che di questo è quello che
ma certo, scusate, in campagna se tu gli dici che la mucca si è innamorata del tuo, ti prendo per deficiente. No, ma stanno facendo l'amore, non è un problema. In campagna, non, una volta, adesso un po' meno, ma una volta assistere
al fatto della mucca del toro, perché me la devi concedere perché mi piace molto. C'era un amico mio figlio di contadini, no? Che quando portavano.
Mi piace molto,
No? Portavano
c'è un po' scandaloso.
Le mucche dal toro, no? La nonna gli diceva che andavano dal prete a messa. Una volta che terminava portò il toro nella stalla con le mucche. E il mio amico che era un po' giornalista, no, oggi ho avuto un breve del caso.
È venuto il prete qua, o prete, no? È venuto il prete. Loro erano abituati a portarle a dire al bambino che le mucche andavano dal prete. Il toro è venuto nella stalla, allora dice, oh, è venuto il prete, è venuto. Scusate, non è una barzelletta, purtroppo. I problemi dei preti pedofili sono questi. No, ma scusate, bisogna, quando si fanno queste cose, bisogna insegnare ai bimbi le cose giuste perché si possano difendere, se no veramente sono, hai capito, sono assolutamente ingenui. Questo è uno degli errori più grossi che possono fare i genitori, te lo dico subito. Vabbè, sono vogliamo. Però ci siamo sul discorso di fondo.
Per esempio della casa, la casa con Henry e Zetto 2. In Zetto 1 il disegno.
No, a volte non lo fanno il disegno, quello che dicevamo prima, stampano direttamente quello che hanno elaborato.
E lo stampato è Zetto 1,
no? Sì, perché dov'è la casa?
Lo stampato
è
Zetto 1.
Sì, però non c'è una effettiva progettazione in Zetto 1, direttamente non è viene progettata tradizionalmente, viene poi realizzata nella realtà. Manca quello che facevano prima gli architetti, gli ingegneri o i la progettazione manuale, il disegno su carta, le misure.
Cioè non manca neanche quello, perché se tu hai un plotter e una stampante.
Perché tu prima dovevi disegnare su carta, poi al massimo mandare su computer, adesso sei su computer, poi stampi.
Sto dicendo che era quello che stava dicendo, che lo stampi dopo, non stampi prima.
La stampa è
prima era la costituzione che era già lì, adesso
ti sto dicendo il livello cartaceo ce l'hai dopo.
Ce l'hai dopo.
E non senza.
Sto parlando se ne hai bisogno, chiaro, non è evidente.
No, che si stanno rendendo tecnologici cantieri.
Sì.
Ho visto un documentario sulla ricostruzione, la ristrutturazione della famosa chiesa di Barcellona, la Sagrada Famiglia.
La Sagrada Famiglia.
E lì il progettista, bellissimo, cioè lui ha fatto un progetto enorme, ed è tutto su digitalizzato.
Sì, perché hanno fatto che c'è il laser scanner che ha rilevato quello che c'era, e poi hanno fatto le modifiche.
Hanno fatto anche il restauro, la progettazione del restauro attraverso un percorso di che poi in base a quello che elaborano danno le indicazioni agli operatori, poi del restauro, gli architetti, eccetera, per progettare l'interno. È una cosa spettacolare.
Però se lo stanno più presente da uno.
Sì, però lavori in via prevalentemente. Lavori prevalentemente in via da uno.
Allora, grazie, arrivo. Allora,
andiamo avanti dritti, no? Così finiamo.
Sì, io direi, scusate, direi andiamo avanti dritti, finiamo a luna, così per dopo chi deve partire può partire.
Va bene.
Cioè, quindi oggi fai questo?
Eh?
Perché l'altra volta avevi detto quasi finito, ti incarno.
Va bene, come questo?
Prima questo, poi. Cioè, se ti puoi regolare col tempo, solo ci siamo.
Sì, sì, no, ho capito. Non so. Adesso vediamo. Vabbè, sai, c'è poco da regolare, ma prendiamo. Io adesso, scusami, però io adesso volevo finire il discorso di questo disegno perché è molto importante. Cioè io credo che oggi, non so, è chiaro il discorso, che non siano più dubbi, dico soprattutto lei perché non ci siamo. Credo che oggi sia stato molto importante perché questo è la base della socioterapia. Allora, ad esempio in un discorso educativo, io non amo i termini di educare, perché educare vuol dire educere, cioè tu tiri fuori quello che già è una persona, invece noi, per noi è un inducere, cioè io devo dare contenuti al bambino, questo è fondamentale.
Questo è un po' il discorso da me e Emilio, se ho capito bene, sul fatto del bambino virtuale e del bambino concreto.
Questo numero che dov'è Emilio? Solo in spirito, io non lo vedo.
Ci sono.
Dov'è? Non lo vedo mica. Tu vedi meglio.
Ecco, appunto, è come se non vedessi, tu parlavi del fatto che alcuni insegnanti, è come se non vedessero Emilio e i vari bambini.
Quello ha ragione. Cioè, hai capito? Il disco, certo, quindi cosa vuol dire? Vai avanti.
Quindi vuol dire che si agisce poi anche nella regolazione dell'intervento educativo, gli insegnanti devono fare la progettazione didattica, della progettazione didattica, eccetera, eccetera, ma è tutto il livello Z0.
Sì, certo.
No, non più per niente.
Neanche.
No, perché lei è partito subito col fatto che non vedeva Emilio, allora è saltata la fase di spiegazione. Penso che sia
ridesimili la situazione.
Stavamo analizzando le possibili origini della difficoltà degli insegnanti nell'ottenere risultati scolastici, far ottenere ai bambini dei risultati scolastici efficaci, eccetera, almeno di base. E quindi stiamo cercando questa origine di queste difficoltà. Io penso che lui non ce l'ha spiegato in questa maniera, però penso che sia ricollegabile a questo discorso, perché lui ci ha spiegato che le maestre ragionano sul bambino ideale, in questo caso noi potremmo tradurre virtuale, no? Virtuale.
Sì.
Sulla base di un'idea che loro hanno costruito, probabilmente a partire dalla loro preparazione, cioè dei loro studi, eccetera, eccetera, su quello che dovrebbe essere, secondo questi studi, un bambino.
E dov'è lì?
Ah?
Dov'è questo bambino?
Qui non ci sono bambini, quindi per forza parliamo di un bambino ideale.
Ma perché su dove sta? Dove
è ideale? Ideale? Un bambino ideale dove sta? Su Z1. No.
E dipende. Aspetta, dipende dal modello. No, sto su Z1. No, perché non dipende.
Dove sta il bambino ideale?
Su
Z2. Z2? Non so che niente. Io non ho mai incontrato bambini ideali. Scusate.
Tu hai un'idea del bambino e poi l'hai astratto ulteriormente?
L'opposto.
Ma tu ti sono giù, un'idea del bambino perché è dei libri che sei letto, penso.
Dipende da che cosa, dal medium. Se tu hai letto, quindi sei all'interno di una cultura tipografica, è vero. Ma queste non so, certo, non si, invece non si può dire.
Anche la pubblicità, sì, potrebbero essere anche film.
Allora siamo già in 32. Non so se è chiaro. Tant'è vero che il bambino ideale di cui loro parlano è il virtuale di Z1.
Secondo me nel caso loro sì, però non si può, io stavo generalizzando, non si può generalizzare, non si può dare per scontato che stava su Z1.
No, ma sto cercando di farti capire, indipendentemente dal caso che tu stai, di cui stai tu dicendo. Allora, se questi sono insegnanti, sono formati sui libri, cultura tipografica, la realtà è quel bambino che non esiste.
Certo.
Hai capito? Quindi tu ti sei formato il modello su Z1 e lo proietti su Z0. Crei un bambino reale ma non empirico. Quindi lo scontro è tra il bambino empirico e il bambino ideale che tu hai costruito. Ma se tu hai usato più media, allora l'hai costruito in Z2, lo proietti su Z1. E quando vai su Z0 ti ritrovi che non c'entra niente. Cioè il bambino degli insegnanti che erano lì al villaggio Rom, hai capito? Loro probabilmente si erano fatti proprio in Z2, per cui sono andati lì, cioè non rispondeva neanche al modellino che potevano avere in testa, hai capito? Perché lì c'erano i bambini di Z0, hai capito?
Lì paradossalmente è forte perché magari anche proprio l'immagine non corrisponde al bambino che ha davanti, perché se la prendi...
Ti faccio un altro esempio, tanto per farti capire.
Ma questo non sarebbe, cioè, una cosa che si può estendere anche a qualsiasi tipo di comportamento, perché se io mi ritrovo all'interno di un gruppo, se una persona di solito pensa che all'interno di gruppo che funziona in una certa maniera ha un proprio modello di persona coerente in un certo modo che si comporta in un certo modo. Se, quindi quando vede magari una persona tirare l'acqua al proprio mulino dice non vedo quella persona, oppure se la vede la giudica perché dice va fuori dal modello che dovrebbe essere corretto all'interno di
funzione. Esattamente. È il gossip. È il gossip che dicevo prima.
Cosa?
È il gossip, la funzione gossip che dicevo prima. Hai capito? Noi siamo talmente abituati a ragionare su Z2, che nel momento in cui una persona ha un comportamento che dovrebbe essere interpretato su Z1, invece tu lo interpreti su Z2 e lo proietti su Z1. Gossip è così. Cioè Fabrizio Corone che dice che il suo primo rapporto l'ha avuto a 35 anni, non ci crede nessuno, ma non ci crede nessuno per un motivo molto semplice. Perché se invece fosse all'interno di una storia in cui sta interpretando un personaggio, quindi siamo in cosa, allora lì diventa credibile. Solo che naturalmente quando tu cominci a dire no, sì, non sono mai stato, sono ancora vedi, c'ha tutti i tatuaggi, tutte queste storie qui, diventa meno credibile. E qui ti giro il discorso.
Ma questo in funzione di un'etichetta però.
In funzione?
Di un'etichetta. Perché tu pensi che le persone che si siano tatuate, che siano così, magari è più facile che siano quelle, in realtà magari è vero.
Se avessi aspettato un secondo, ti facevo il caso, te lo stavo facendo il caso per farti capire le cose. Il punto è che io ho avuto un ragazzo, hai capito, che preferiva essere tossicodipendente tatuato piuttosto che la gente sapesse che era vergine. Per cui è questo che sto dicendo, hai capito? La cosa terribile da questo punto di vista è l'autoinganno, e qui introduco il discorso, perché lui si stava autoingannando? Perché lui non poteva non essere tossicodipendente, perché questo lui sapeva di essere vergine, però siccome tutti lo trattavano in base all'apparenza, è chiaro, nessuno aveva il dubbio che fosse vergine. Tant'è vero che a me è venuto in testa una volta, perché ne ho anche parlato, perché eravamo in macchina, stavamo andando, non mi ricordo di quale ufficio, scendo e c'è un manifesto, ero sotto uno di quei cartelloni pubblicitari. Da come l'ha guardato il cartellone, io ho detto, ma tu mi dici quando hai avuto la tua prima esperienza, che mi aveva già detto? Quando me ne ha parlato, ho detto, questa è una balla. Tant'è vero che lui dopo me l'ha confermato. Cioè, gira il discorso. Non so se sono stato chiaro. Tu pensa a un ragazzo vergine che mi guarda un cartellone in cui c'era uno, adesso c'era uno con le tette fuori, non mi ricordo. Come lo guarda?
Vabbè, è interessante. Emozione.
Le donne. Dico, è una cosa curiosa, dico le donne perché a me è successo, no? Quando c'è la donna che nessuno invita.
Allora?
Che nessuno invita in una sera a ballare.
Allora?
Purtroppo ce n'è qualcuna che resta lì e nessuno fa ballare. Io quando ero appunto più giovane andavo lì per invitarla e tu vedevi, lei mi guardava e diceva no. Perché dice, magari, capisci? Certo, quando ero allora dicevo, socio di buono, vado bene anche per questo.
Si era già oltre, prima di andare a ballare, era già oltre.
Il problema interessante è questo, che lei diceva no, perché dopo con le amiche diceva anch'io ho detto no. Questa è l'etichetta, non so se mi capisci, cioè non sto parlando di autogiorno, non sto parlando di etichetta. Lei doveva avere l'etichetta di una che era stata corteggiata da uno e a cui aveva detto di no. È chiaro? Che l'etichetta di cui mi hai chiesto è un'altra cosa. Diciamo, infatti dico, devo dire che ci sono andato dopo che avevo già avuto le mie esperienze, per cui io vabbè, vedi che non mi piaccio. Non sono andato dentro al discorso. Poi dopo, quando mi sono venuti a dire che a me, ah, ti ha rifiutato, dico, vabbè, allora va bene. E a quel punto ho letto il suo comportamento in funzione della sua etichetta. Non so se è chiaro. Lì sì che cominciamo a confinare nell'autoinganno. È chiaro? È chiaro che se io non avessi mai avuto esperienze, avessi avuto dei dubbi su me stesso, automaticamente diventava un'etichetta mia, che non mi ingannava, perché dice, non mi va bene, non vado bene neanche questa, mi sparo. Che è un comportamento che purtroppo c'è in tantissime situazioni. Cioè dobbiamo stare attenti, eh?
Dico, se tu fossi stato fragile da quel punto.
Esatto,
di
sarebbe stato devastante. Hai capito? Tant'è vero che giro il discorso, lei sa di chi sto parlando, il ragazzo che stiamo seguendo, se tu giri il discorso. Qual è l'unica salvaguardia che una persona può fare e può avere? È molto semplice. Dice io sono molto esigente. Pur di non correre il rischio, hai capito? Preferisce rifiutare piuttosto che correre il rischio di essere rifiutato. È chiaro? Chiaro? Allora stiamo molto attenti da questo punto di vista. Lo dico perché quando, non a caso, come vedete, cioè, sono ragionamenti abbastanza complessi e abbastanza faticosi, soprattutto se nessuno li spiega, perché vi dico il discorso, cioè per fortuna non mi è successo, ero io ad essere ancora vergine, essere all'inizio, perché sennò veramente una persona con il rischio di spaccarsi come un melone. Ci siamo? Non è così. Alla persona, se più, devo far capire che non è così. che deve soltanto capire che sta sbagliando il modo di relazionarsi. Deve cambiare la relazione, non nasce automaticamente perché io sto lì a fare la bella statuina. Ci siamo. La capacità di costruire relazioni è una capacità, non a caso il lavoro che sto facendo adesso è sul contatto, diciamo, perché è la parte più importante della relazione. Interessante?
Di parliamo,
è vero. Bene, parliamo.
In che senso? No, ancora non ho finito. Scusate, non ne parliamo perché il discorso di contatto non voglio rovinarlo. Mi dico, non l'ho ancora finito, hai capito? Non ho capito.
Non è ancora finito come teoria, come riflessione.
Certo, come prozzo teorico. È chiaro che una mia idea ce l'ho. Pensate che quando è che abbiamo fatto il corso sul contatto Bologna?
Tanti anni fa.
Tanti anni, 15 anni.
15 anni no, abbiamo fatto penso nel 2004.
Ah, forse sì.
10 anni.
10 anni.
Alta formazione, un corso di alta formazione.
A Bologna.
Il contatto.
Che fu molto bello. Sì. Allora, chiaro, la cosa interessante è proprio questa. Cioè, no, ne parliamo appena ho finito, Maria. Che non, adesso non mi dà di parlarne proprio perché sto elaborando una serie di cose che finché non ho finito non
mi piace.
È un discorso che sta divenendo. ci siamo. Però allora in Z2 ci si comporta, le due variabili sono staccate, non ci sono staccate, ci siamo. Io le posso giostrare indipendentemente una dall'altra. In Z1 se uno fa il furbo si mostra come una persona buona invece è cattiva, ci siamo. In Z2 non c'è più questa corrispondenza. Io posso truccare le cose, le cambio, non ho bisogno di coerenze, giustificazioni, eccetera. L'unica eventuale coerenza è che in Z2 nasce il discorso delle fobie. Proprio perché la fobia nasce come discorso staccato. Anche qui ricordate una cosa molto importante. Ci sono molte analogie fra Z2 e Z0. Chiaro? Cioè, nel momento in cui il virtuale o il rappresentativo è insito in un oggetto, e il discorso è legato a ieri, nel momento in cui la rappresentazione del gatto nero viene letta da una persona, di fatto viene modificata, non siamo in Z2. Però viene modificata, la persona non vede più il gatto, vede l'animale che porta scalone. Non so se è chiaro, non esiste più il gatto. Tant'è vero che tanti ragazzi purtroppo li seviziano i gatti, gli strappano la coda, fanno delle cose terrificanti, perché nella loro testa non sono abituati al legame empirico. Anche qui forse qualcuno se lo ricorderà, la prima volta che mi venne questo discorso stavo seguendo una tesi, a un certo punto la tesista, eravamo in un giardino, cominciò a prendere a calci una pianta, una piantaccia, no? Un'erbaccia. Io mi sono venuto e ho detto, ma perché? Dico, perché la prendi a calci? Non ti rompeva le scarpe, non dava fastidio a nessuno. Certo, se fosse stata all'interno di un giardino, all'italiana, curatissimo, potevo capirlo, ma non c'era nessun motivo del genere. Dico, perché? Ma lì c'è una piantaccia. Dico, vabbè, che te frega te. Oddio, ma lei è l'unica piantaccia che ha, per lei è l'unica. Se tu la uccidi, qual è il senso? Non so se è chiaro. No? Mi capite? Però questo, ripeto, sono analogie, i fenomeni sono completamente diversi.
Scusa, scusami, il fatto del gatto nero, che comunque è un elemento anche della...
Che è una balera, di Bologna.
Sì?
Lo so, quella... anche questo l'ho parlato, dai.
Il gatto nero è comunque parte della tradizione popolare, il fatto di pensare che il gatto nero è spiegato, quindi è, diciamo, una...
è un retaggio, sì, della magia, sì.
Perfetto, quindi questo farebbe parte di Z0, come...
è lì l'analogia, l'analogia è quella.
Invece nel caso dei ragazzi che uccidono i gatti, solo in virtù del fatto che magari nei cartoni animali che hanno visto, faccio un esempio, il gatto nero è un gatto spiegato, però a quel punto invece il passaggio è diretto da Z1 a Z0. Cioè, questa è la...
Per il gatto.
Per il gatto.
Hai capito? Per loro no. Cioè i ragazzini, quando è morto il campione di wrestling, hai capito, non hanno detto niente, perché la maestra dice: ma perché se è morto?
Non perché non si rialza. Detto perché non si rialza.
Beh, insomma, com'è andata, hai capito? Però nella loro
perché
testa.
Il tronco non può, quando cadi a terra ti rialzi, non si può muovere.
Esattamente.
Sì. Chiaro. Per loro il gioco è sul computer.
Certo. Cioè il gioco è Z2. E questo è terribile, è quello che hai capito. Però non vale nel caso del gatto, l'unico motivo per cui aveva ragione era perché erano i gatti delle donne, le streghe. La strega per definizione è cattiva. Guardate una cosa che è bellissima. Il mago per definizione è buono, salvo che non sia cattivo. La strega per definizione è cattiva, salvo che non sia buono.
Adesso però ci stanno pure i fatti.
No, se è buona è la fata.
Cioè,
non è la strega.
Sì, ma è lo stesso.
Lo stesso concetto, però comunque adesso ci sta scambiamento di significato anche alle streghe.
Certo,
ci stanno due come
sì, sì, esattamente. Però mentre nel mago qua è lo stesso termine, nella strega no.
Quel bambino, no? I bambini pure sono.
Infatti.
I bambini pure si sono.
Sì, si sono sdoganati. Capisci? Cioè la cosa interessante è che tu non accusavi uno per essere una fatta. Una donna non dicevi, ah, è una fatta, era una strega automaticamente, salvo che poi fosse, però siamo sempre le fatine, siamo sempre in un periodo, diciamo, tra la metà dell'Ottocento e l'oggi, le favole, i vari tipi di favole, se no nelle vecchie favole, ripeto, anche quella situazione che mi sono trovato, c'era un libro di vecchie favole italiane, che adesso mi dispiace molto, ma io non sapevo cosa fosse, le avevo regalate a Erika, mia figlia, vado, apro la prima serie, perché avevamo l'abitudine quando lei era piccola, che io mi sedevo e le leggevo una favola ogni sera. Apro sta favola, c'è un campo in cui si stanno raccogliendo le cose, a un certo punto la ragazza vede un cespuglio in cui c'è una bottola, va giù, scende la bottola, vede che c'è una cucina con una pentola che bolle, guarda la pentola e vede occhi, denti, così. Io sono rimasto così, stavo leggendo, dico, ah, vedi, cavoli, cose buonissime, eccetera. Poi ho preso le cose e l'ho buttato via.
Le chiavi italiane di Calvino.
Come?
Le chiavi italiane di Calvino, che c'hanno queste cose.
Ah, può essere, guarda, l'ho buttato via perché...
C'è proprio il pentolone, con dentro non sono, ci stanno le orecchie.
Occhio, orecchie.
L'orecchio è una cosa fatta da tutta l'avventura, bene.
Ah, è quello.
L'orecchio di un papite.
Ti dico, l'ho buttato, allora mi dispiace maggiormente, mi dispiace ancora due volte, però l'ho buttato via. Ah, bisogna che lo trovi. Ma scherzi.
La maggior parte delle fa.
Ma
è perché il lupo che si mangia
linguaggio che usano pure insomma che sono fratelli Grimm rispetto a quello che usa Calvino, che è più aderente alla tradizione popolare, perché lui ho proprio raccolto, è molto, e come dice lei, è molto più crudo.
Sì, però, perché io però scusate, l'ho anche spiegato, però
che cosa?
Il perché è più crudo. Il perché le fiabe.
Le fiabe popolari sono più crude perché ti devono insegnare.
insegnare. Esatto.
Questo è il problema. Esatto. Cioè ti devono mettere in condizione di poter difendere.
Esatto.
Allora, Z2 è queste cose qui. Ricordatevi le province di affettività, le province di cognizione. La cosa interessante è questa. Questo poi ci siamo soffermati, no, quando abbiamo parlato delle province di affettività.
Puoi rifarle, no?
Puoi
rifarle, no?
Voglio?
Vuoi rifarle? Non l'hai vista? Dice lei, vuoi rifarle?
No. No, volevo introdurre, poi la prossima volta riprendiamo il discorso, quello dell'autoinganno. Perché l'abbiamo affrontato anche
a Bologna.
Cosa, chi è che mi ricorda cosa abbiamo detto dell'autoinganno?
Abbiamo fatto la divisione tra un respiro molto sottile che c'è tra autoinganno e rappresentazione errata di sé, che entrambi partono da un concetto di rappresentazione, ma che la rappresentazione errata di sé è in funzione del momento, della situazione, e tu l'avevi sottolineato come se fosse l'errore del tecnico.
Sì, sì, ma lo farò con tutti, perché dobbiamo stare molto attenti quando ci comportiamo tutti. Mi chiede così. Ma niente, quando io riprendevo, anche lui che l'ho ripreso, mi sta cipollando, non so cosa.
Errore del tecnico ha chiesto. Errore del tecnico ha chiesto.
Sì.
Cioè quando praticamente l'ingegnere o una figura tecnica sa tutto lui. Se qualcuno lo smentisce, non può non essere così. Cioè l'altra persona che si è sbagliata non si può mettere in dubbio nulla di così. Questo è un errore che spesso abbiamo.
Questo è un errore, scusatemi, non è un autoinganno.
Infatti sento che questo... era un'errata rappresentazione.
No, ma stavo precisando che non è, è l'errore. Al limite è l'errata rappresentazione di sé. È chiaro? Ma è esattamente come quando una persona pensa di non valere niente, pensa di non aver diritto a niente, eccetera. Sono situazioni simmetriche, ma sono della stessa natura. Sono...
E invece nell'autoinganno c'è il comportamento di una persona che, pur sapendo che una cosa è sbagliata, la fa e alla fine si convince che quel tipo di meccanismo poi alla fine è il metodo giusto. Hai fatto l'esempio della persona del bagnino che doveva salvarne un altro in acqua, in quel momento ha un attacco di panico e non si può buttare per andare a salvare un'altra persona. In quel momento si fa venire, non può ammettere a se stesso che ha un attacco di panico, quindi inizia a farsi venire mal di pancia, addirittura può arrivare a vomitare, giustificando il fatto che non aveva digerito non so che cosa. Reiterando sempre questo meccanismo ogni qualvolta risorgesse di nuovo un attacco di panico, comunque qualcosa che non gli permettesse di poter intervenire, alla fine la persona si convince che non lui ha mal alla pancia, non ha un attacco di panico. Il motivo vero per cui non è intervenuto è questo.
Quindi
ci sono dei tipi di autoinganno che riguardano: uno, l'esportazione della colpa, oppure l'importazione della colpa, e la domanda che ti fece Stefano era relativamente alla soglia, cioè per capire quando una persona riesce a interpretare se si sta autoingannando o meno, e tu hai detto che la soglia, diciamo, non c'è, perché questo meccanismo non è riconoscibile all'inizio, ma da soli, è riconoscibile solamente da un tecnico, un esperto.
Sì, c'è un pezzo che occorre, il resto va bene. Il pezzo importante è questo: io faccio o metto in atto un comportamento che so essere falso. La trappola è in questo fatto: gli altri ci credono. Quindi la cosa importante è questo: il bagnino, che non c'è la persona che sta negando, ma ha la paura che ci sia la persona che sta negando, si mette il mal di stomaco. A questo punto la gente dice: sì, nel momento in cui ci fosse stata la persona che stava negando, dice: sì, poverino, lui aveva un blocco di stomaco e non poteva salvarlo. lui sa che non è vero, però alla fine dice no no, io proprio un blocco di stomaco, per cui devo andare in ospedale e fare degli assestamenti eccetera. Non so se è chiaro il discorso,
cioè viene confermato dall'esterno.
Esattamente, cioè la cosa importante è questa, che la persona che mette in atto una pratica di autoinganno è la persona che sa che una cosa non è vera, ne parla, gli altri si convincono, sono convinti che sia vera e gli rimandano il messaggio che è così, allora dice oh, è vero, è proprio così. Cioè questo è il meccanismo dell'autoinganno. Io so che una cosa non è vera, però il fatto che gli altri lo dicano, ecco, tanto per farvi un esempio che forse adesso non mi ricordo, una vecchia favola che era quella della Mazza 7, che era molto carina perché c'è Topolino che l'hanno rappresentata, che uccide 7 mosche. Allora esce dicendo ah, io ma ne ho ammazzati 7. Stavano parlando di giganti, per cui la Mazza 7, risulta che lui ha ucciso 7 giganti. Allora a quel punto la gente lo prende e lo manda contro il gigante. Allora lui, siccome non può smentirsi, perché la gente che tutti lo applaudono eccetera così, allora va contro il gigante, nel caso Topolino riesce a vincerlo, e allora si conferma che lui è proprio una massa gigante, una massa 7 come si dice normalmente, ma in effetti nella storia non ci riesce, ecco, almeno lo sapevo. Però la cosa interessante è questa: tu uccidi 7 mosche, esci dicendo ne ho ammazzati 7, gli altri dicono pensano che tu stia parlando di giganti, per cui ti prendono per andare contro un gigante, tu non ti smentisci, non puoi smentirti perché sennò fai una figura del piffero, e allora tanto è vero che è benissimo, ma io però a quel punto lo mettono contro il gigante, e nel momento in cui lui riesce, naturalmente lui fa la Topolino, non so, che faceva il sarto, per cui gli cuce una mano, insomma c'è una serie di cose, a quel punto vince il gigante, allora tutti ci credono, lui incluso, e a quel punto ah sì, oh, ne ho ammazzati 7-8, è chiaro il discorso. Questo è un meccanismo molto importante, perché è quello che noi chiamiamo, ad esempio, da altre parti, è il boomerang della comunicazione. La cosa terribile della comunicazione è il vecchio detto: tu spargi delle maldicenze, alla fine qualcuno ci crede, e molto spesso anche tu ci credi. Quindi il discorso di fondo è proprio una delle figure classiche dei boomerang della comunicazione, quindi molto importante questo, perché sono proprio i meccanismi, cioè vuol dire il metodo boffo, non so se ne avete sentito parlare. Che tra l'altro l'hanno dimissionato adesso, anche la CEI. Boffo era un giornalista, mi sembra, dell'Avvenire, che a un certo punto attaccò Berlusconi. Allora i giornali di Berlusconi cominciarono ad andare a indagare sul suo passato e tirarono fuori una serie di notizie false, solo che tutti ci hanno creduto, tant'è vero che lui ha dato le dimissioni. Allora dopo è passato a storia come metodo boffo, proprio perché hanno trovato delle cose che dopo si sono dimostrate assolutamente false. Allora l'aveva messo
la radio. Va bene Berlusconi quando non si vuole dimettere,
perché questo boffo scrive sull'Avvenire.
Era il direttore dell'Avvenire.
Stranamente non era un comunista, sembrava scenario di comunista.
Anzi, lì era Reggio, che l'attacco veniva proprio dalla parte
della Chiesa.
La Chiesa che doveva.
Quindi la distinzione doveva essere sistematica e totale, altrimenti.
Un catto e basta.
Certe battute, lo feci in diretta,
certe battute
non le devo fare più.
Vabbè. Perché no, te lo dico, perché sennò diventa un discorso. Se vuoi io non farò più battute su Berlusconi.
No,
ma sto cercando di capire. Allora, il discorso è proprio in questi termini.
Ma la domanda ultima che ci eravamo lasciati e tu dovevi rispondere era: come fai a capire di non autoingannarti?
Allora,
Come fai a capire?
Di non averti ingannato.
No, cioè come fai a uscire, da una situazione di autoinganno?
L'abbiamo detto.
No, quella l'abbiamo detto.
Scusa,
no, rivediamo.
Aggiungo io un pezzo. Siccome uno dei meccanismi, anzi, i meccanismi dell'autoinganno sono l'esportazione e o l'importazione della colpa, nel momento in cui si è immerso in questo meccanismo, come fai ad auto, cioè a riconoscerlo e ad uscirne? Perché se è talmente automatico farlo.
Abbiamo fatto, abbiamo detto che bisogna fare un'analisi cognitiva delle proprie rappresentazioni.
Sì, sì, empatia.
Però ha detto che l'avrebbe spiegato.
No, doveva spiegare la catena, le tre rappresentazioni.
Delle rappresentazioni, come
erano fermati lì perché era un pochino...
Cioè,
vabbè, sì, cioè, poi c'era tutta la catena che poi ne parlavamo, però il meccanismo è quello, l'analisi cognitiva delle rappresentazioni, poi dipende dalla catena di rappresentazioni.
No, no, era, volevo dire che quel passo l'avevamo fatto e ci eravamo fermati a tutto dopo, ma era quello stesso.
Quindi, per chi non c'era, per noi che non c'eravamo, qual è il discorso?
Lo spiega io. Cioè, nel senso che c'era l'unica possibilità.
Cioè, intanto, per chi non ci fosse stato, l'atto più importante è cominciare a grattarsi la testa, quello molto importante.
Ah, sì. Perché il segnale
è un segnale di abbiamo.
Dai, avanti.
Allora,
inchiodato sulla via di Damasco. Ci è rimasto secco. Ho detto che sei rimasto secco sul.
Sei rimasto secco.
Almeno sembrava. Grasso non sei.
L'unica possibilità che abbiamo è un'analisi cognitiva delle cioè un blocco della dimensione affettiva, cioè dobbiamo analizzare la rappresentazione bloccando la, cioè non mettendoci l'investimento affettivo. Teresa fece l'esempio del film e raccontò un film che aveva visto con la sua cognata. Praticamente in questo film c'era un commissario che è un maniaco, si magari, non...
No, era praticamente una signora che era stata per tanti anni in un ospedale psichiatrico e che, vabbè, alla fine di una serie di cose aveva rapito il figlio di un medico che ipnotizzava per ricostruire i delitti. E quindi alla fine loro sono arrivati per prendersi questo bambino, lei è scappata col bambino in questa specie di camioncino. Siccome era in Alaska, penso, si è rotto il ghiaccio, quindi si stava affondando il camioncino e questa qui che si tirava il bambino e il commissario se lo tirava fuori. Alla fine riesce a sganciarglielo e quindi voleva aiutare anche a lei a uscire. E mia cognata che faceva? Ma che la vuoi salvare? Dopo tutto quello che ha fatto.
E questo è importante come esempio perché ci ha fatto capire la distinzione, cioè della cognata che praticamente non avendo bloccato la dimensione affettiva, cioè per lei quella doveva morire perché si era comportato male, che voleva morire il figlio e tutto. Mentre il commissario che invece aveva bloccato, che soffre il suo lavoro, che era quello di salvare una vita anche se quella era colpevole, ha bloccato la dimensione cognitiva e quindi
affettiva. Giudizio.
Giudizio e quindi ha detto quindi la buona salva.
E dove è l'autoinganno?
No, l'autoinganno, il meccanismo per comprendere l'autoinganno è l'analisi cognitiva della rappresentazione, quindi l'analisi del commissario.
Sì. Qualcuno ha citato la catena di rappresentazioni, cosa vuol dire?
Ci siamo fermati lì
troppo.
No, non riuscivamo a...
Sì, lo so.
Tu avevi detto, se non ricordo male, che bisognava togliere su questa rappresentazione già con l'autoinganno bisognerebbe disinnescare la variabile affettiva, quindi andando a ragionare solamente in termini cognitivi sul percorso di rappresentazioni che ha portato alla costruzione di questa rappresentazione.
Si parla infatti di rappresentazione.
Solamente che eravamo arrivati al terzo livello di rappresentazione
quindi,
e quindi, una,
quindi è come se da quello
scusate che immagino che lei non abbia capito molto. No. Sì, segui, bravissimo.
No, non ho capito proprio, cioè, però.
No, no, ma mi ero messo nei tuoi panni.
Giudicando il docente che parlava con lui.
No, non, io non giudico, quindi non mi interessa. Allora, il punto è molto semplice. Riprendiamo l'esempio del bagnino, tanto per avere un'idea. Allora, il bagnino va a lavorare, ha una crisi di panico perché una persona potrebbe star male. A questo punto che cosa fa? Si inventa un male. Nel momento in cui ci fosse una persona che annega perché il bagnino ha una crisi di panico, in quel momento il bagnino deve dimostrare che stava male, quindi arriva al punto da vomitare, eccetera, eccetera. A questo punto tutti lo giustificano e il bagnino, da questo punto di vista, si convince che sta male. Ecco, l'autoinganno qual è? È proprio in questo pezzo finale della convinzione che quello che lui sa essere non vero per lui diventa vero. Ci siamo? È chiaro il discorso? Quindi la catena di rappresentazioni è quella nell'ordine in cui l'ho detto, è chiaro? Quindi
sì, cioè quando lui dice che sta male dice oddio non mal di pancia perché deve dire una bugia. O perché ha somatizzato che veramente inizia ad avere una
situazione?
Non ho capito.
Mamma, ti chiamo io tra poco, sono occupata in questo momento.
A un certo punto lui deve giustificare la sua
no.
E dice che sta male.
No. Ragione. Allora. No, ma va benissimo, non ti preoccupare. Allora, bagnino. Ho una crisi di panico, va bene. Quindi devo dire che se uno sta male in quel momento non mi butto, ci sei. Però, tanto per dire, lo stipendio mi serve, cioè perché in queste situazioni qui ci sono sempre tutta una serie di... Allora io devo cominciare nel catena di rappresentazione, bagnino, crisi di panico, se qualcuno sta male non mi butto. Cosa devo fare? Devo cominciare, a volte mi ricordo il nostro presidente, dell'ASA è sempre normale,
te l'avevo detto.
Allora ci siamo fin qui. A questo punto lui cosa fa? Sta male preventivamente, hai capito? Comincia a dire che sta male, che ho mal di stomaco, eccetera, così eccetera, forse ho preso un colpo di freddo, eccetera. In quel momento la persona sta per annegare, lui si deve buttare. Non si butta perché ha paura della crisi di panico, ci muoiono in due. Allora in quel momento lì cosa fa? Vomita, non è un problema. Per rendere credibile la cosa, le persone lo giustificano, quindi le persone dicono sì, poverino, stava male perché lui non si è potuto buttare. È chiaro? A questo punto lui va in ospedale, eccetera, perché deve, si convince di avere effettivamente mal di stomaco, è chiaro? Quindi la catena è quella che alla fine lui sa che non è vero, ma è obbligato a star male, quindi a far sembrare di star male e se ne convince. Io ho mal di stomaco, sono ammalato. È bellino così, lo che la faccia alla prossima riunione.
Stare fuori dalla porta.
Mi capite? Cioè il discorso dell'autoinganno è proprio in questo meccanismo. Allora io per risalire a questo meccanismo devo usare la dimensione cognitiva, devo prescindere dalla dimensione. Se io dicessi, ah, quello lì è un assassino perché ha fatto morire uno quando lui doveva salvarlo, eccetera, e sto facendo un errore perché non riesco a ricostruire la cosa. Attualmente, se uno sta parlando dell'autoinganno proprio, quindi fa un'autoempatia, io devo prescindere da me, quindi dalla mia dimensione effettiva. Devo fare come se fossi un altro. Ci siamo? È chiaro? Quindi, risalendo indietro, posso capire perché c'è stata la crisi, cioè che cos'è che ha innescato la crisi di panico. Anche qui vi faccio un esempio. Baglino, eccetera, così. A un certo punto il Baglino ha saputo che il suo migliore amico è morto, annegato. È un esempio ipotetico, no? A questo punto viene preso dal panico perché non sa come avrebbe reagito lui di fronte ad un amico in difficoltà. Ad un amico in difficoltà. Ecco, questo è estremamente importante. Stavo dicendo, nel discorso della catena che abbiamo fatto di rappresentazione, una delle giustificazioni possibili per l'innesco della crisi di panico, la faccio ancora più cruda, lui ha avuto la figlia o il figlio morto annegato. Allora, nel momento in cui ha un'identificazione tra l'eventuale persona che potrebbe annegare con il figlio o con la figlia,
è
una possibilità, in quel momento parte la crisi di panico.
Beh, lo stesso meccanismo di ieri, cioè quello che ce l'ha spiegato ieri, che ha disegnato sulle patologie della simmetria della...
No, sì e no. Capisci? Il meccanismo è identico, l'innesco è diverso, hai capito? Però il meccanismo è identico, perché è chiaro che da questo punto di vista, se io proietto, no? Quindi, sono tutte le malattie invisibili, quelle che noi chiamiamo le malattie invisibili.
Anche sì, perché in realtà è un lavorio
mentale, assolutamente mentale. Cioè il problema grosso, ma guardate che questo è la radice di quasi tutti i problemi della nostra cosa. Alla fin fine, passami l'esempio, se tu fossi un semplice organismo vivente, il fatto che pensa a una pianta che mette fuori 5.000 semi, se la pianta dovesse pensare che di questi 5.000 semi se ne salva uno, si suicida, nei termini del coso, hai capito? Allora, quando l'esempio della puerpera, che della donna, che il discorso di fondo è proprio questo: se tu cominciassi a pensare a cose di questo genere, ti immobilizzi, hai capito? Perché la natura preventiva, eccetera, ti impedirebbe di uscire. Se tu hai una crisi di panico, di agorafobia, sai cos'è? La paura degli spazi aperti, no? Quella di origine, a che ho potuto ricostruire io, è una cosa molto importante nel momento, esempio, in cui, se tu per i bambini, una volta c'erano le aquile, anche qui l'aquila, le aquile c'erano. Ora, per un'aquila, se tu avessi portato all'aperto una culla con un bambino dentro, per l'aquila quello era un piccolo mammifero da mangiare. Allora l'agorafobia è possibilissimo che sia partita in questo modo, cioè la madre insegna al bimbo la paura degli spazi aperti, perché se tu
poco protetti.
Aperti, non diventa più, cioè, perché ad esempio se ce l'hai vicino già il discorso, ma se si scorda il bambino lì un momento, deve correre dentro, esce, che è in preda al panico, perché se passa un attimo, io ho questa immagine della Domenica del Corriere di quando ero piccolo, che è pazzesca, perché si vede proprio una mamma spaventatissima, una culla e con un'aquila che ha preso il bimbo e se lo sta portando via. È un'immagine per me vivissima. Sapete che una volta la Domenica di Corriere aveva la prima pagina del, che si chiamava la Domenica Illustrata, se non mi ricordo, una roba del genere, che aveva nella prima pagina aveva un disegno che rappresentava la cosa, l'avvenimento più importante, ad esempio Salvo d'Acquisto, che era questo carabiniere che a un certo punto di fronte a una retata dei nazisti, perché c'è stato un attentato, i nazisti prendono 10 persone che avevano la disimazione, 10 persone per fucilarle, allora lui dice vada al comandante, dice queste erano le potenze di violenza, fucilarlo, dice va bene, allora il comandante sono stato io, quindi fucilate me e lasciate liberi. Dice una bella figura, tutto sommato, ci siamo, il comandante accetta e lo fucila, allora questo qui ha avuto la medaglia al valore, eccetera, così, perché è stato un altro. Allora, c'era questa immagine del carabiniere che si sacrifica, e l'ho vivissima questa immagine. Allora il discorso grafico, iconico, serviva per illustrare una notizia in una situazione in cui tu non avevi la possibilità di proiettare, mandare una fotografia, eccetera. Bellissimo.
Ho capito quello dell'aquila, quindi c'è la mamma paura, vede questa situazione con
no. La paura della mamma di lasciare il bimbo in campo aperto, hai capito, su un prato, diventa per il bimbo, diventa paura del prato. Non so se mi capisco.
Per il bimbo.
No, il bimbo, se la mamma strilla come un'aquila, non, tutte le volte che il bimbo si trova in una situazione, non so, ad esempio, c'è il bambino che va a giocare in un prato, hai capito? Anche se non c'è nessun pericolo, nel bambino si ingenera l'agorafobia, cioè lui ha paura degli spazi aperti. Non è chiaro?
Sì, no, il discorso dell'aquila perché la mamma aveva paura così.
Certo, perché la mamma una volta doveva, bisognava fare attenzione a non lasciare i bambini in campo aperto. Voi pensate a un fatto, un topo in campagna non attraversa un prato per la lunga, va sempre in modo da essere protetto sotto delle piante. Perché? Perché se c'è un gufo nelle vicinanze il gufo se lo mangia. Cioè il problema del topo da questo punto di vista è che lui ha paura degli spazi aperti, ma perché ci sono gufi, aquile, civette, ci sono tutti questi animali rapaci che vivono mangiando le cose.
Quindi istiga il bambino ad avere...
ad aver paura di uno spazio aperto che non è giustificato, perché quando il bambino è alto 1,90 e pesa 115 kg non dovrebbe avere paura degli spazi aperti. Invece il tentativo di fare prevenzione diventa per lui una paura di qualunque spazio aperto, una fobia, un'agorafobia. È chiaro? Questa è una spiegazione di stampo sociologico, non è una spiegazione psicologica. Perché? Perché così si riesce, scusate, le fobie sono una patologia della prevenzione in socioterapia. Non è chiaro? È chiaro o no? E questo non è da poco, nel senso che noi da questo punto di vista impostiamo un discorso di crescita della persona come capacità di gestire se stessa in qualunque situazione. Quindi io dovrò trovare la strada per spiegare alla persona che non è più quel fagino, quel bambino in fasce che l'aquila poteva ghermire.
Questo può venire sia a fronte di una narrazione, dico può venire sia a fronte di una narrazione da parte di un adulto, o anche di un'esperienza però vissuta,
o anche di
una stessa,
nessun dubbio, ma anche di un'esperienza
che poi in generale questa persona magari generalizza su tutto e quindi si ingenera.
Avete firmato?
No,
per un ritorno ci vuole un po' da parte,
no,
però ci
vuole
per forza così,
sì, sì,
che cosa si
può fare? Allora, il ritorno che sono sereno.
No,
Serena.
Serena.
Che cosa? Serena editore. Serena ti fa il nome, cognome e poi il film è già uscita. Lo scrivi tu. E doppia firma, interrompi. Santa Croce. Uno è un quarto. Siamo anche sul terzo.
No, perché adesso è andato con
sì, sì.
Con lei che devi dare, quindi non è
obbligata. Sì, io non so, è alcune proposte che devo più parlare.
E perché non si è proposta dalla commissione della certificazione professionale?
Perché è prevista.
Perché sono stata tolta io?
Perché è specialmente previsto che a parte il coso mi sembra non ci debba essere, e comunque era semplicemente un'ipotesi che rimette, adesso chiedo anche chiedere, so che c'era una incompatibilità.
No, come tu sai già nel Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organo di governo rispetto alla certificazione.
Non ho capito.
Tu già
del... Sì, sì, ma infatti...
Io mi ero messa qua.
Infatti,
non c'è
tutta la... Sì, non ne ho, cioè, dico, era semplicemente un discorso legato, non mi ricordo un po'.
E poi a questi qua gli elementi che ti
danno? No, per quello che non è una bossa, non devo uscire questo. È chiaro che non posso chiederlo, perché... Hai capito? Se mi dicono di no, vuol dire, prima devo chiederlo.
Assolutamente.
Quindi questa è una bozza da non far uscire.
No, no,
è la tua copia.
Ah, ok.
E lo metti.
Mamma. Come revisore dei conti dovremmo mettere qualcuno laureato in se lo vuoi mettere. Perché ti ripeto, per la scuola non è necessario. Avere.
Sì, ho capito, ma siccome era previsto l'abbiamo messa giù, dopo poi se non c'era no, necessario.
Però bisogna mettere uno che abbia competenze.
Assolutamente, infatti da questo punto di vista poteva essere come.
Allora Alenna è laureato in economia.
Ah, è vero? Giusto. Io per sì sì. Ah, giusto.
E poi praticamente qua ci stava Fiorella come responsabile della quinta. Ma non ci stava.
Siamo, sì, sono così.
Margherita, scusa.
Sì, non mi ricordo cosa mi ha fatto così, ma è comunque una proposta.
Sì, sì, e le modifiche a questo, tu me lo puoi mandare? Perché dobbiamo aggiungere Fiorella che era...
No, non si può, da statuto dopo bisogna mettere solamente quelli del coso.
Dove i responsabili dei dipartimenti sono automaticamente
sì, sì. No, non automaticamente fino a 7, hai ragione. Fiorella va messa come segnalo.
Io sono fino al corno. Poi ci sta. Il revisore dei conti non era obbligatorio, ma se decidiamo di metterlo, lo possiamo mettere.
Il revisore dei conti in statuto c'è scritto che bisogna scrivere un titolare e un supplente.
Sì, però per l'associazione non è obbligatorio. Però se ce l'abbiamo
scritto lui anche.
Sì, sì, l'abbiamo messo nello statuto, però rispetto alle cariche non sono obbligatorie.
Sì, Fiorella.
Quindi mi chiamo Alan
è laureato in economia, sì, che è laureato in economia e quindi ce l'abbiamo, e poi io mi ero messa nella certificazione professionale perché lei già stava come presidente del
tecnico. No, non puoi farlo perché non so, sono quelli che non vanno doppi, perché se quelli che erano già qui non potevano farlo, non l'avevamo fatto composto così perché c'erano delle incompatibilità di cariche delle presenze, invece tu ne fai parte perché sei presidente.
Esatto. Anche la certificazione professionale può far parte di diritto, uno dei CDA, non sta scritto il fatto.
Il, era l'incompatibilità di cariche, adesso non me lo ricordo proprio.
Sta scritto qua.
Sì, ma bisognerebbe che lo rileggessi tutto perché lo rileggi.
Vabbè, mettilo che ci diamo.
Scrivilo, poi ci guardiamo su questa cosa.
No, ma l'ho letto, perciò
perché
quello me lo ricordo.
Era che tipo quelli che appartenevano a una categoria non potevano appartenere a un'altra.
Hai preso il patrono?
Sì, ho buttato.
Ah, preso.
Eccolo qua. Dovrà essere indipendente, eccetera, eccetera. I componenti sono nominati dall'assemblea degli aderenti con le modalità, cioè il responsabile dell'organismo di certificazione farà parte del diritto del CDN, quindi è il contrario. Quindi cioè, non ci sta nessuna.
No, l'avevamo guardato, però forse si può ricordare, non è un problema, così a occhio non me lo ricordo. Non me la ricordo proprio.
Sì, anch'io non me la ricordo.
Fermo, facciamo basta.
Allora questo te lo